Ore 20.55, lascio la parola alla dottoressa Perucchini per l'appello. Prego, dottoressa.
Tini Bellanna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea presente, Vezzola Giancarlo presente, Valsesia Francesco presente, Zanetti Elisa presente, Bo Vincenzo presente, Godio Gianluca presente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo presente, Pastore Pierluigi presente, Pagano Assan presente, Rigonzi Margherita presente, Barcellini Giovanni presente, Nonnis Roberto presente, Fontanetto Massimo presente.
Constatato quindi la validità del numero legale, dichiaro valida la seduta di questa sera. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Dottoressa Tinivella, lei la parola.
Sì, grazie. Io ho chiesto al presidente di lasciare la parola anche per commemorare una persona che a noi era molto cara e che è scomparsa proprio in questi ultimi giorni. Martedì 30 aprile, infatti, nella collegiata di San Bartolomeo si sono svolti i funerali di Giuseppe Pastore. Giuseppe Pastore aveva 69 anni, sposato con Manuela e padre di Edoardo e di Eugenio, tra l'altro uno dei figli è qui presente questa sera, ed era stato assessore e consigliere comunale di Borgomanero. Altri consiglieri comunali hanno chiesto di poterlo ricordare, quindi io non entrerò nel merito della sua attività amministrativa, perché soprattutto lo voglio ricordare questa sera come carissimo amico, come persona che aveva dato alla nostra città, con grande impegno e con l'intelligenza che lo caratterizzava, un grande contributo nell'attività amministrativa. Per me è scomparso un amico, per la città è scomparsa una persona da ricordare. Volevo anche questa sera con un pensiero ricordare i morti del disastro di Genova, e purtroppo questa è una delle tragedie che noi non possiamo non fare menzione, perché persone impegnate al lavoro che stavano dando il loro che stavano lavorando appunto per gestire il porto di Genova si sono trovate improvvisamente a dare la propria vita in seguito ad un incidente banale, se vogliamo, ma che purtroppo ha comportato veramente le conseguenze di una grande tragedia. Altre cose invece direi meno tristi, altri momenti che vorrei ricordare: fare gli auguri a nome di tutta l'amministrazione comunale a Ignazio, il nostro assessore Ignazio Zanetta. Il dottor Zanetta si è sposato sabato e quindi credo che un applauso possa... Oggi era in giunta, questa sera in consiglio comunale, domani parte, e quindi facciamo a lui ad alba i migliori auguri per una vita felice e serena. Grazie Ignazio, che ha portato i confetti, quindi sono qui alla fine, anche se Ignazio andrà via prima, ho avuto l'incarico come mamma sindaco di distribuirli, e quindi avremo modo anche questo modo di festeggiarlo. Un'ultima cosa, volevo ringraziare il Lascito Tornielli nella sua persona del presidente Enzo Bobice e tutti i consiglieri, e quindi tutti noi, tutta la città, perché come avrete avuto modo di notare sono state sostituite tutte le sedie del Consiglio Comunale. Il Lascito ha voluto supportarci in questo impegno, le sedie erano praticamente distrutte e quindi si è voluto anche con gusto, cercando le tante sedie che erano le poltroncine che potevano essere acquistate, quelle più simili alle precedenti, che erano veramente da buttare, perdevano il polistirolo, insomma un disastro, la gomma piume era veramente un disastro. Inoltre, come avrete avuto modo di notare, il Lascito si sta anche occupando del rifacimento e sostituzione delle tappezzerie di sala specchi e degli antichi arredi della casa Tornielli, un tono di colore diverso anche per armonizzarsi meglio con i colori che attualmente sono stati dati alle pareti. Io avrei finito, grazie.
Grazie al signor sindaco, lascerei la parola al consigliere Barcellini, che mi aveva chiesto la parola per una commemorazione. Prego, consigliere.
Grazie signor presidente, un saluto a tutti. Il mio non vuole essere una commemorazione, ma vuole essere solo un ringraziamento per quanto è stato fatto, anche se venne già ricordato al momento della sua dipartita l'amico consigliere Ivo Cerutti, ma il giorno 5 di maggio un gruppo di suoi amici, molto bravi devo dire, molto bravi, molto impegnati, di questa piccola nostra località, della Cascina Fontana, ha realizzato e ha messo in opera un rifacimento di quella che era la struttura che ormai da qualche decennio così è significativa per quella comunità, per l'impegno che li vede presenti e tutto l'anno in varie manifestazioni. Il 5 di maggio questa comunità e questi amici hanno inaugurato, ripeto, questa ristrutturazione a nome di Ivo Cerutti, e questo dovrebbe essere un po' d'esempio a tutti noi, ai borgomaneresi, no? Ci può essere questo esempio di ricordo di un amico, di una persona che ha lavorato molto, ha lavorato molto per la nostra città e che rimane nel cuore della sua piccola frazione e anche nel cuore nostro. Io ricordo solo che Ivo Cerutti approdò in consiglio comunale nelle liste di una lista civica che era stata messa in pista anni fa in quella della frazione Santa Cristina, e poi a seguito di quell'esperienza, che lo vide presente da subito in consiglio comunale, approdò al partito della Margherita, no? E quindi fu nostro, in modo particolare di pastore di chi vi parla, fu nostro compagno di banco qui all'interno. Lo ricordiamo molto volentieri e ringraziamo per questo impegno che hanno voluto esteriorizzare anche questi suoi amici della Cascina Fontana.
Grazie consigliere Pargellini, la parola al consigliere Pastore.
Buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti. Sì, io volevo soltanto anch'io ricordare la figura di Giuseppe Pastore, perché come il Sindaco ha ricordato è stato consigliere comunale con grande autorevolezza e con grande competenza, era stato assessore al bilancio, ricordo molti suoi interventi a livello di bilancio lasciavano trasparire quella che era veramente una sua passione e una sua competenza, e devo dire che in quegli anni, erano anche in questi anni, quegli anni difficili, ma Giuseppe Pastore riusciva a uscirne sempre con grande competenza, con grande professionalità da quelle che erano le ristrettezze di allora, perché le ristrettezze di bilancio, come voi sapete, ci sono sempre state, ma magari in questo momento più accentuate, ma sicuramente non è mai stata una cosa, non era sicuramente e non lo è tuttora un assessorato di grande evidenza, ma è un assessorato di grande lavoro, di grande competenza, di grande responsabilità. Io credo che Giuseppe Pastore in quegli anni l'abbia interpretato nel migliore dei modi. In secondo luogo volevo ricordare con affetto la sua partecipazione alle riunioni, agli incontri che si tenevano nelle serate all'interno del Partito Democratico, perché la sua competenza e i suoi ragionamenti, devo dire, erano sempre dei ragionamenti un filino sopra la media. Si faceva a volte fatica cercare di seguire Giuseppe nei suoi ragionamenti, perché era sempre un filo sopra la media, possiamo dire così, perché andava a toccare degli aspetti che erano proprio di politica, anche pura politica, e quindi non erano soltanto questioni amministrative. Quindi la sua passione traspariva proprio da questi ragionamenti. Ecco, la politica vista anche come ragionamento, e poi la politica che lui ha interpretato sempre verso questa città senza alcun interesse personale. Questo è stato richiamato anche nella cerimonia funebre, è stato proprio una persona che ha interpretato questo ruolo in maniera trasparente, in maniera così veramente pura, vorrei dire. E quindi questo gliene deve rendere merito, perché è stato un autorevole personaggio nella vita politica della nostra città.
Grazie consigliere Pastore, la parola al consigliere Brigonzi, prego.
Anch'io mi voglio unire all'ingegner Pastore nel ricordo di Giuseppe Pastore. Anche se non è facile parlare di lui, ma comunque parlare di lui vuol dire esprimersi su un uomo colto, preparato, un uomo per il quale la politica è stata sempre un'autentica fede, qualcosa in cui credere fortemente, qualcosa che condiziona le scelte e fa compiere quelle volte al bene comune. Il dottor Pastore è nato col movimento studentesco politicamente ed è poi passato al PC, dove è stato un importante elemento a Borgomanero, già a partire dagli anni 70, in una sinistra che era una grande forza popolare, pronta a schierarsi a fianco di operai e lavoratori in genere, con i quali lui sapeva dialogare, sapeva interfacciarsi. Lo ha fatto sempre questo nelle sue scelte di politica locale. Non lo interessò mai la carriera politica, qui nacque e qui restò politicamente, preferiva stare in mezzo alla sua gente, ai borgomaneresi, anche se poi borgomanerese lui lo era da parte di padre, perché la madre era emiliana e io credo che sua madre gli abbia trasmesso fortemente quei valori dell'antifascismo che connotarono tutta la sua attività. Fu un uomo schietto, in effetti qualche volta magari anche un po' crudo, un po' difficile, ma sempre diretto, sempre molto informato. So che poteva trascorrere intere serate nella sezione del partito a parlare di politica con i compagni, lasciandosi poi con questi con l'interiore soddisfazione che solo chi ha provato la vera passione per la vita politica può provare, anche se poi non sempre le idee e le posizioni possono essere condivise. Con la sua attività nel partito e con il suo importante lavoro come consigliere e come assessore, ha lasciato un'impronta, un ricordo incancellabile in coloro che l'hanno conosciuto e frequentato, che hanno conosciuto la sua profonda umanità. Ha lavorato con dedizione, con impegno per la nostra città, indicandoci in effetti una strada, un esempio da seguire. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, regolamento del Corpo di Polizia Municipale, modifiche. La parola al relatore, assessore Zanetta. Prego.
Grazie Presidente, signor Sindaco, consiglieri comunali, colleghi di giunta e al pubblico, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare il Sindaco per le belle parole che ha avuto nei miei confronti e di Alba all'inizio di questa seduta, ringraziarla sentitamente da in parte di entrambi. Quindi procederei con il punto, secondo punto all'ordine del giorno, quindi che è il regolamento di polizia del Corpo di Polizia Municipale, modifiche. Siamo qui questa sera, come è stato modo di essere visto e relazionato anche in commissione consigliare numero 1, riunitasi il 22 maggio di questo mese, per procedere con una modifica sostanziale di quello che è il regolamento, specificatamente quindi di aggiungere il punto M al regolamento oggi in vigore e reinserire, così come previsto dalla legge regionale che regola l'attività del Corpo di Polizia locale in Regione Piemonte, quindi ripeto al punto M di rimettere quelli che sono i compiti, quindi attendere i servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni a richiesta dell'autorità e degli uffici e servizi autorizzati a richiederli. Questo capo, questo comma era stato soppresso nel 1999 dal Consiglio Comunale con la delibera numero 26 del 23 febbraio appunto del 1999 e oggi si ritiene che sia utile e necessario poterlo reinserire, anche perché, ripeto, è uno dei compiti espressamente previsti dalla legge regionale che regola la legge regionale 30 novembre 1987 numero 58, che regola quelli che sono i compiti e i servizi della polizia locale. Non so per quale motivo, per quale magari intendimento in quell'anno era stato deciso di sopprimere questo comma, anche se nel leggere la delibera era stato poi creato un apposito ufficio di accertamento presso l'ufficio l'ufficio tributi, ma questo specifico compito è un compito della polizia locale, è un compito regolato dalla legge regionale ed è un compito al quale la polizia locale non può disattendere, per cui va reinserito nel regolamento per riportare il regolamento in linea con quelle che sono le disposizioni previste dalla legge regionale apposta. Quindi io, se ci sono altre domande e approfondimenti, le lascerei a un successivo intervento a seguito di eventuali interventi dei consiglieri comunali. Grazie.
Grazie all'assessore. Apro quindi la discussione in merito al punto 2 all'ordine del giorno. Se qualche consigliere volesse prendere la parola, prego. Se non ci sono interventi, passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, modifiche. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Per questo punto all'ordine del giorno va votata anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con prima votazione 16 favorevoli e l'immediata eseguibilità 15 favorevoli viene approvato il punto all'ordine del giorno. Passiamo quindi al punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione del piano energia per piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Borgo Manero. La parola al nostro sindaco come relatore. Prego.
Sì, grazie. Io farò una introduzione e poi, come già abbiamo concordato anche con il Presidente del Consiglio, verranno invitati l'ingegner Coda e la dottoressa Pieretto, che sono rispettivamente di Mercurio Ingegneria e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, che sono stati di fatto i tecnici che si sono occupati della stesura del piano, assieme ovviamente al supporto e con i dati forniti dal nostro servizio tecnico. Una premessa: l'Unione Europea ha individuato nei comuni quello che è certamente il contesto più efficace in cui agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e per farlo ha lanciato il patto dei sindaci. Qual è lo scopo? Quello di riunire i leader locali in uno sforzo assolutamente volontario, non c'è nessun obbligo per i comuni di aderire al patto dei sindaci, per contribuire al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi ambiziosi che si è posta l'Unione Europea. Questa iniziativa impegna le città che aderiscono al patto a predisporre un cosiddetto piano d'azione per l'energia sostenibile, l'acronimo è PAES, con l'obiettivo di ridurre oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso delle politiche, attraverso delle misure locali che aumentino, per poter contenere le emissioni di gas serra, il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, migliorando l'efficienza energetica e attuando quindi, attraverso l'attuazione di programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico. L'assessore Nonnis, che era assessore all'ambiente nel nostro precedente mandato elettorale, aveva iniziato a lavorare proprio al progetto PAES e il 12 marzo di 2012 era stata approvata in Consiglio Comunale l'adesione al patto dei sindaci, impegnandosi a redigere entro un anno dalla sottoscrizione del patto il PAES. Noi poi abbiamo chiesto una deroga alla data di un paio di mesi per poter arrivare con un progetto che questa sera portiamo in Consiglio Comunale. I comuni di Borgo Manero e di Gozzano hanno aderito al Covenant of Mayors attraverso le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, perché questo progetto è stato impostato dai due comuni, il comune di Borgo Manero e il comune di Gozzano insieme. I programmi prioritari di intervento per l'anno 2010 e 2011 sono rientrati nel bando pubblicato dalla Fondazione Cariplo dal titolo Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi, con l'obiettivo di sostenere l'adesione dei comuni di piccole e medie dimensioni all'iniziativa del patto dei sindaci, al fine di realizzare poi le azioni ad esse correlate. Il bando Cariplo, al quale il comune di Borgo Manero ha partecipato, ha avuto come esito che l'istanza avanzata dal comune di Borgo Manero
in rappresentanza dell'aggregazione di comuni di cui abbiamo parlato, quindi Borgomanero e Gozzano, è stato ammesso e ha ottenuto il finanziamento per 42.000 euro, quindi metà al comune di Borgomanero e metà al comune di Gozzano. La Fondazione Cariplo ci ha comunicato nel novembre del 2011 l'esito dell'accettazione della nostra domanda e quindi nell'ambito del bando della Fondazione Cariplo ottenuto il finanziamento. Che cosa prevede il finanziamento della Fondazione Cariplo? Una serie di atti, la predisposizione dell'inventario delle emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta baseline, la redazione e adozione del piano d'azione per l'energia sostenibile, il PAES, che questa sera andiamo ad approvare nella sua prima stesura, la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni, l'inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una banca dati predisposta dalla Fondazione Cariplo per il monitoraggio, il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno delle amministrazioni pubbliche coinvolte nelle iniziative, tutte le azioni inerenti alla formazione, la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. La predisposizione del PAES è stata affidata dal Comune capofila, alla società Mercurio Ingegneria, e il PAES, predisposto dalla società Mercurio Ingegneria, è stato consegnato al Comune di Borgomanero l'8 maggio 2013. Quindi questa sera siamo chiamati ad approvare il progetto che è stato allegato alla delibera. Devo dire che in questo percorso siamo stati affiancati e abbiamo avuto la collaborazione di persone che anche a titolo assolutamente volontario hanno dato la propria disponibilità per contribuire e anche in maniera critica ma soprattutto in maniera costruttiva alla stesura del PAES stesso. Quindi a partire dal dirigente, ovviamente, quindi dall'architetto Renne, dirigente del nostro servizio tecnico e col geometra Lavatelli che ha fatto veramente un grande lavoro, hanno dato il loro contributo, vuoi perché facenti parte della consulta per l'ambiente e poi anche c'è stato un passaggio in commissione, l'architetto Zanetta Elisa, le persone che facevano parte della consulta e in particolare i signori Vallino, Marone, Lott, Clerici, Ferrero, non vorrei dimenticare qualcuno, non è mia intenzione, però insomma sono state veramente sempre presenti queste persone, hanno portato il loro contributo, anche l'architetto vicario, hanno portato il loro contributo e grazie a loro è stato fatto un percorso non facile che ha poi determinato anche tutta una serie di correzioni sui dati, insomma veramente un lavoro condotto insieme molto costruttivo. E i consiglieri comunali che hanno partecipato alle riunioni hanno anch'essi dato il loro contributo e il PAES, che in una prima stesura era un documento, come è anche normale quando si percorre un iter progettuale, che non era ancora modellato proprio sulla quelle che è la nostra realtà, la realtà del nostro territorio, del nostro comune, è diventato questo progetto che noi questa sera siamo chiamati a valutare. Ci tengo, prima che intervengano l'ingegner Coda e la dottoressa Pieretta, anche Pieretto, a sottolineare che il PAES è un piano flessibile, quindi può essere assolutamente cambiato, deve essere monitorato, si possono inserire nuove azioni, è un punto di partenza, non è assolutamente un punto d'arrivo, guai se lo fosse, anche perché è un progetto che si proietta nei prossimi anni, però è anche un documento fondamentale, a nostro parere, bisogna crederci in queste iniziative, bisogna avere soprattutto la volontà di portarle avanti, perché consente proprio di fare un'opera di sensibilizzazione sulla cittadinanza, sugli stakeholders, per arrivare a contenere quelle che sono le emissioni di anidride carbonica. Quindi un progetto flessibile, un progetto condiviso, un progetto sul quale bisogna assolutamente lavorare tutti insieme, monitorando i risultati e ovviamente cambiando anche in itinere quelle che possono essere le azioni, correggendole, sostituendole, inserendone di nuove. Noi siamo disponibilissimi ovviamente da qui in avanti ad accettare altri suggerimenti da chiunque volessero venire e i suggerimenti verranno valutati e laddove rispondono alle esigenze del PAIS del Comune di Borgomanero ci sarà la possibilità di inserirli. Quindi io credo che sulla parte tecnica possono essere le dottoresse a portare il loro contributo.
Grazie signor Sindaco, invito quindi la dottoressa Pieretto e l'ingegner Coda a prendere parte a questo Consiglio Comunale per la presentazione di quello che è il PAIS che andremo poi ad approvare o meno. Prego.
Ci state? Ma si sposta anche questa. Sì, volete magari presentarvi?
Beh, io sono Chiara Pieretto, vengo dall'Università di Padova, del Dipartimento di Ingegneria Industriale e abbiamo aiutato come gruppo di lavoro la società Mercurio appunto a redigere e a stimare alcune le emissioni di CO2 del vostro comune di Borgomanero. Abbiamo presenteremo un breve PowerPoint per capire un po' come ha funzionato, quali sono gli obiettivi del patto dei sindaci, perché avete deciso, è stato deciso di adottare appunto questa nuova iniziativa e quali sono le riduzioni di CO2 nel vostro comune. Innanzitutto il patto di sindaci nasce appunto dall'Unione Europea dal momento che il cambiamento climatico è particolarmente evidente soprattutto nei volumi dei ghiacciai. Basta vedere, infatti, forse si vede un po' male dalla slide, però si vede una forte riduzione per quanto riguarda il ghiacciaio dal 1911 al 2000. Vedete come la calotta diminuisce sempre di più ed è proprio per questo motivo che l'Unione Europea ha iniziato a intraprendere iniziative anche nelle pubbliche amministrazioni di riduzione. Quali sono appunto le cause della riduzione principalmente dei ghiacciai e del cambiamento climatico? Ovviamente dipende dalla concentrazione dei gas ad effetto serra. Qual è la principale gas ad effetto serra? Come sapete bene è la CO2, la quale nella maggior parte dal 1750 c'è stato un aumento di 120 gigatonnellate di CO2 che sono imputate il 75% da uso di fonti fossili e il 25% da modifiche nell'uso dei terreni. Questi dati vengono dall'IPCC che trovate in internet, sono un report sul cambiamento climatico. Qual è l'iniziativa del patto di sindaci? È stata lanciata nel 2008 durante la settimana dell'energia. È un'iniziativa, come appunto si diceva prima, volontaria, che coinvolge appunto tutte le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di ridurre tutti i GHG. I GHG sono tutti quei gas che contribuiscono all'effetto serra. È gestito dal Covenant of Mayor Office e nel 2009 c'è stata la presentazione del patto dei sindaci. L'obiettivo qual è? Quello di ridurre tutte le emissioni di CO2 del 20%, almeno del 20%, attraverso interventi che sono per l'efficienza energetica e in parallelo ovviamente alla produzione di energia da fonte rinnovabile. È partito, si diceva, nel 2008 con 28 città italiane, mentre oggi siamo in Europa a 4.621 firmatari in tutta Europa, dato che abbiamo ricavato prima dal sito del patto dei sindaci. Come è stato sviluppato il patto dei sindaci anche per il comune di Borgomanero? C'è stata un'analisi energetica, ovvero un inventario delle emissioni e quali sono stati i processi che sono stati monitorati, i consumi di energia degli edifici pubblici, ovvero di quella che l'amministrazione comunale ha diretto intervento, l'illuminazione pubblica, i consumi residenziali che risultano essere indiretti, i consumi del settore terziario e dell'industria, trasporti dei cittadini e delle imprese nel territorio, sempre ovviamente di competenza comunale perché parliamo solo del comune di Borgomanero, la produzione di energia da fonte rinnovabile perché, come sapete meglio di me, ci sono appunto alcune scuole che hanno i pannelli fotovoltaici e i trasporti dei mezzi comunali. L'industria è stata, non è stata evidenziata in rosso, in quanto è stata considerata e viene riportata all'interno dell'analisi del PAES, ma non viene rendicontata alla fine e al totale delle emissioni finali. Quindi tutti questi, questi processi sono stati raccolti e sono stati ricavati, analizzati i dati e quindi tradotti in tonnellate di CO2 equivalente. Questi due grafici mettono in evidenza quali sono le emissioni di CO2 per settore del comune di Borgo Manero. Cosa si vuole evidenziare? Che il settore residenziale e quello dei trasporti sono quelli che incidono maggiormente, come nella maggior parte anche degli altri PAES, nella rendicontazione finale. Vedete appunto che parlando di consumi di energia, quindi megawattora, che è il primo grafico a sinistra, il residenziale ha un 37%, i trasporti un 34%, in questo caso sono state inserite anche le industrie per far capire un po' come sono distribuiti i consumi di energia a livello territoriale. A questo punto il PAES, nella sua struttura e in ciò che viene descritto anche nelle linee guida del PAES, si dice di individuare un anno base, ovvero l'anno di partenza nel quale appunto successivamente rendicontare e quindi calcolare il 20% della riduzione di emissioni. L'anno per Borgo Manero è stato il 2005, che è stato l'anno in cui si sono riusciti a ritrovare i maggiori dati possibili, e quindi si ha una continuità anche negli anni successivi, perché di media si sceglie l'anno nel quale si ha la possibilità successiva di paragonare i risultati. Quindi le emissioni totali che sono state studiate e quindi ricavate sono al 2005 sono 106.648 tonnellate di CO2, con l'obiettivo di riduzione di circa 22.387, come vedete, entro il 2020. A questo punto questi dati da cosa sono stati ricavati? All'inizio si è appunto rendicontato tutti i consumi, successivamente sono state individuate, tramite il processo che si diceva prima, tutte delle azioni nella quale la pubblica amministrazione può intervenire e quindi ridurre le emissioni. Come si diceva, oltre a un inventario base delle emissioni, che appunto non è altro che un foglio in Excel nel quale si rende conto tutto, c'è anche il PAES, appunto, che è il piano d'azione e che è quello che verrà inserito all'interno del sito dell'Unione Europea, che sarà quindi un documento pubblico visualizzabile verso tutti di qualsiasi comune. È un documento descrittivo nel quale viene descritta la situazione di Borgo Manero e programmatico, perché si hanno dei programmi, delle azioni e dei tempi. Il PAES di Borgo Manero è caratterizzato principalmente, per farla un po' più sintetica, tra un sommario e un'introduzione nel quale si parla appunto del patto di sindaci e gli obiettivi, il contesto progettuale, che non è altro che la descrizione normativa del vostro contesto, un testo territoriale. Inoltre c'è il consumi, la parte principale, la parte più grossa sono i consumi di energia del comune di Borgo Manero, suddivisi per i settori che abbiamo detto prima, l'inventario dei consumi, ovvero la rendicontazione di tutti i consumi, ed infine la fetta più grande, ovvero come riduciamo del 20% i consumi di Borgo Manero attraverso dei piani d'azione per la riduzione delle emissioni dei gas serra. Qua lascio la parola alla mia collega.
Allora, in questa, diciamo, nella seconda parte del piano del PAES, siamo andati a definire con l'amministrazione, con la partecipazione di alcuni cittadini che sono qua in sala, come diceva il sindaco, una serie di azioni che l'amministrazione intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi al 2020. Queste azioni sono divise per settori, esattamente come è stato fatto l'inquadramento territoriale dei consumi per settori, anche le azioni vengono indirizzate sulla base dei settori. Settore forse principale è quello dell'informazione, perché ovviamente lo strumento, diciamo, principale con cui l'amministrazione può cercare di sensibilizzare i cittadini. E come abbiamo visto nell'inquadramento precedente, la fetta del residenziale occupa una fetta molto grande nei consumi di energia. Quali sono le azioni che insieme con l'amministrazione e con i cittadini siamo riusciti a definire? Beh, sicuramente alcune azioni riguardanti il patto dei sindaci sul web, quindi dedicare sul sito internet del comune una sezione dove i cittadini possono andare a vedere e informarsi su che cos'è il patto dei sindaci, che cos'è il PAES. Alcune attività legate a quelle che sono le iniziative che il comune promuove, ad esempio la notte bianca dell'agricoltura, dove si fa riferimento all'approvvigionamento di prodotti ecobiologici, quindi a chilometro zero, piuttosto che volantinaggio per promuovere i prodotti ricaricabili, o aderire alle iniziative di Lega Ambiente Puliamo il Mondo, che il comune ha deciso di fare sé con l'iniziativa Puliamo le frazioni. Ancora, un impianto fotovoltaico dimostrativo, il comune ha installato sui propri edifici comunali una serie di impianti. L'idea è fare in modo che gli studenti siano consapevoli di avere ad esempio un impianto fotovoltaico sulla propria scuola e quindi organizzare incontri con i docenti per portare gli studenti in visita agli impianti. Energy Day, quindi attività, incontri per gli studenti piuttosto che per i cittadini. Green Point, quindi l'idea di avere all'interno del comune uno sportello dedicato all'informazione da un punto di vista di efficientamento energetico, quindi dove i cittadini possono andare e chiedere informazioni su come ottenere i bonus fiscali piuttosto che a che aziende rivolgersi, e questo sulla base anche della formazione che verrà fatta ai tecnici comunali tramite noi e tramite altre iniziative a cui il comune ha aderito, che li renderà diciamo disponibili e preparati a rispondere ai cittadini. O ancora sensibilizzazione all'ecomobilità come altra iniziativa che il comune intraprende, ad esempio la settimana della mobilità sostenibile che viene fatta nel centro storico del comune, quindi per incentivare i cittadini a un altro tipo di mobilità. Ancora gli altri settori, un settore riguarda la pianificazione urbanistica, quindi qual è lo strumento che il comune può adottare come pianificazione urbanistica, sicuramente l'allegato energetico, quindi recepire le normative nazionali e regionali in merito all'efficienza energetica che le nuove costruzioni e ristrutturazioni devono attenersi. Ancora settore pubblica amministrazione, quindi le attività che l'amministrazione fa sui propri edifici, ad esempio acquisti verdi, illuminazione pubblica, impianti semaforici. Il comune si è affidato, ha fatto una convenzione con Enel Sole per cercare di risparmiare. Ancora riduzione delle bottiglie di plastica, quindi la casa dell'acqua che è stata installata e che ha avuto anche molto successo per questi pochi mesi che è attiva. Uso di carta riciclata, il comune al suo interno fa utilizzo di carta riciclata. Nuova vegetazione arborea, quindi recepire, no, le normative che ci sono in ambito nuove piantagioni, quindi piantare un albero ogni nuovo nato. Riqualificazione energetica degli edifici comunali, qua il comune ha aderito al bando precedente di Fondazione Cariplo, con la quale ha fatto degli audit energetici sui propri edifici. L'intento è al 2020 riuscire a concretizzare gli audit energetici che sono fatti effettuando gli interventi veri e propri sugli edifici. Ancora impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, ci sono parecchi edifici su cui è installata il fotovoltaico già dagli anni precedenti, ma ricordiamo che teniamo conto sempre nelle azioni a partire dall'anno 2005, quindi tutte le attività che il Comune ha già intrapreso dal 2005 e che intende intraprendere anche prossimamente. Per il settore residenziale e terziario si fa più riferimento all'allegato energetico che va a impattare su questi settori, e comunque quindi quello che può fare il Comune è cercare di promuovere le attività in ambito di efficienza energetica per questi due settori. Ultimo settore, il settore mobilità, quindi ad esempio l'azione sui servizi telematici, no? Il fatto che il Comune ha aderito ai vari portali che ci sono informatici, evitando ai cittadini di dover muoversi per richiedere i servizi comunali. Aumento dell'efficienza dei veicoli privati, qua fa riferimento a incentivare il rinnovo del parco auto, sia dei privati sia quello comunale. Zone 30, parcheggi, piano del traffico, fa riferimento a tutta una serie di azioni che riguardano ad esempio la viabilità, no, nel vostro comune, ad esempio il fatto della modifica dei sensi unici, piuttosto che l'estensione della ZTL anche al venerdì e non solo al sabato e la domenica, tante piccole azioni che però impattano parecchio. I parcheggi, il fatto di avere magari parcheggi che ci sono liberi piuttosto che a pagamento, il comune ne ha messi parecchi liberi e non a pagamento, sono tutte azioni che incentivano portano a migliorare la mobilità riducendola. Il pedibus è anche un'altra attività che il Comune ha già avviato e intende continuare a sviluppare. Creazione di piste ciclabili, anche qui c'è un piano di fattibilità delle piste ciclabili, il Comune intende negli anni realizzare i percorsi ciclabili aumentando la rete. Ultime due azioni che però rientrano un po' nel settore informazione sono sotto la categoria settore servizi energia, quindi ad esempio promuovere i gruppi di acquisti solidali, no? Quindi cercare di avviare incontri con i cittadini per fare in modo che si creano questi gruppi. Allo stesso modo il discorso delle ESCO, quindi l'amministrazione intende ad esempio costituire una ESCO partecipazione privata pubblica per gestire le attività, come ad esempio è stato fatto nel caso dell'illuminazione. Tutta questa serie di azioni portano alla riduzione che abbiamo stimato, ovviamente è una stima però basata sui dati che abbiamo ricavato in questi, per il territorio, ed è un impegno che il Comune fa suo e a cui intende arrivare. Io rilascio la parola al Sindaco, grazie.
Grazie dottoressa Pieretto, grazie ingegner Coda, io vi invito a rimanere fino alla conclusione, quindi alla votazione del punto, eventualmente per rispondere alle domande dei consiglieri.
C'è anche il geometra Lavatelli.
Sì, invito anche il geometra Lavatelli ad entrare all'interno del Consiglio Comunale, sempre per dare eventualmente risposta ai consiglieri che avessero voglia di formulare delle domande in merito. Apro quindi la discussione del punto.
Volevo fare un'altra considerazione.
Allora, prima di aprire la discussione del punto 3 all'ordine del giorno, lascio la parola al nostro Sindaco. Prego.
Sì, io volevo aggiungere alcune considerazioni dopo l'esposizione del PAES da parte delle dottoresse riguardo quelli che sono gli obiettivi principali che un'amministrazione si pone, che quindi noi abbiamo fatto propri nel prendere la decisione. Avete visto, non sono tantissimi, sono direi pochissimi i comuni in Europa che hanno aderito al patto dei sindaci, perché considerati i numeri e considerati quanti sono i comuni, effettivamente il Comune di Borgogna ha voluto far sua un'iniziativa che ha alcuni obiettivi che noi abbiamo considerato importanti. Innanzitutto la pianificazione degli interventi per quanto riguarda l'ambito appunto delle energie sostenibili, quindi non interventi spot ma organizzare un percorso per arrivare al 2020, percorso che deve necessariamente per coinvolgere anche tutti i cittadini. Una cosa nella quale crediamo e che riteniamo molto importante è tutto l'aspetto relativo all'informazione, quindi anche rendere consapevoli i cittadini di Borgomanero di quanta importanza, anche in un momento così difficile dal punto di vista economico, possono avere degli interventi di ristrutturazione se finalizzati ad un risparmio energetico. È anche molto importante per un comune aver aderito al patto dei sindaci, perché ci sono finanziamenti europei e finanziamenti nazionali che vanno solo a comuni che hanno aderito ai patti dei sindaci e al patto dei sindaci. Noi ne abbiamo già avuto un primo risultato, stiamo partecipando ad un bando per noi molto importante che ci consentirebbe di reperire le risorse per l'anno prossimo per poter ultimare i lavori di ristrutturazione dell'asilo nido, lavori che sono già in corso, anche con il cappotto esterno. Non abbiamo le risorse attualmente per fare anche questo intervento, sono stati cambiati tutti i serramenti, tutti gli impianti, insomma è stato fatto un lavoro enorme perché è molto oneroso, oltre 400.000 euro, quindi però non abbiamo risorse anche per il cappotto esterno, l'isolamento esterno. Abbiamo partecipato a questo bando e l'aver aderito al patto al PAES ci consente di avere un punteggio migliorativo e quindi contiamo veramente, anche grazie ai punti che ci sono dati dall'aver aderito al patto dei sindaci, di poter essere poi piazzati in una buona in un'ottima posizione, ci auguriamo, per poter avere questo finanziamento. Vedremo, insomma, questo ce lo auspichiamo. Quindi anche la sensibilizzazione, ci siamo resi conto che questo argomento non ha così tanta presa sui cittadini, perché quando abbiamo fatto il primo incontro pubblico l'adesione è stata veramente molto molto piccola, anche se le persone che hanno partecipato erano persone motivate e interessate, che sono poi quelle che ci hanno dato il contributo, però è stata anche la dimostrazione che nonostante si siano utilizzati i soliti mezzi che usiamo per pubblicizzare i nostri eventi, se al concerto di jazz in Villa Marazza ci sono, non lo so, 70-80 persone, quella sera ce n'erano 6, quindi insomma evidentemente è un ambito questo nel quale bisogna assolutamente lavorare per fare interventi di sensibilizzazione. Quindi credo che questo sia un primo passo, con tutti i limiti che può avere un primo passo, però insomma se l'amministrazione che oggi noi l'amministrazione che noi oggi rappresentiamo crede nella importanza di questo contratto che noi facciamo firmando il patto dei sindaci, ci auguriamo anche che migliorando quello che è il nostro progetto, così alla luce di altri elementi che possono e altri contributi che ci possono essere dati negli anni futuri, si potrà arrivare veramente ad un coinvolgimento sempre maggiore degli stakeholders, delle persone che possono essere coinvolte nel patto dei sindaci, e si potrà ottenere il risultato che noi ci auspichiamo entro il 2020. Grazie.
Grazie signor Sindaco, apro quindi la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, lascio la parola al consigliere Pastore, prego.
Grazie Presidente, ringrazio chi è intervenuto per illustrare questo progetto. Prendo e credo in quello che ha detto il Sindaco, che questo sia un punto di partenza, è fondamentale che sia un punto di partenza, perché secondo me le intenzioni devono essere così, forse anche più coraggiose di quanto abbiamo ascoltato questa sera. Volevo articolare il mio intervento in 3 fasi. La prima fase, così magari sono un po' tecnica, perché rileggendo questo documento magari è sfuggito, magari non sono io che sono addentro, però mi sembra che sia stata tra gli elenchi, tra le attrezzature ed edifici di proprietà comunale, non c'è la scuola materna di Santa Cristina, mi sembra, e non c'è il nuovo stadio comunale in zona Santa Cristinetta. Capisco che è stato aperto in questi giorni, però è un punto fondamentale, insomma, un punto importante per la città, perché alla fine è un punto dove ci sono spogliatoi, dove c'è illuminazione, insomma, può anche darsi che sia a favore della città questo discorso, perché magari sarà già stato fatto con accorgimenti all'avanguardia per quanto riguarda il risparmio energetico e la produzione di calore e di illuminazione. Analizzando questo PAEST io ho percepito questo discorso, che la gran parte dei consumi derivano dalla mobilità, quindi dal consumo dovuto agli automobili che girano, che viaggiano nella nostra città, e dall'analisi, diciamo, dal riscaldamento e dal consumo di energia elettrica nei fabbricati di civile abitazione, perché l'analisi, penso che da quello che ho percepito, questi sono i due elementi in questo PAES, ma anche in tutti gli altri PAES che sono stati letti. Quindi su questi due argomenti penso che debba essere focalizzata l'attenzione. Vado a puntualizzare alcune cose che non mi hanno convinto. Allora, per quanto riguarda i trasporti, si dovrebbe partire da un'analisi del parco automobilistico della nostra città. Qui ho letto che sono stati, se non ho capito male, estrapolati dei dati provenienti dalla provincia di Novara, e sono stati questi dati estrapolati e calati nella realtà borgomanerese. Però, a mio parere, c'era il tempo e forse c'era anche la possibilità di andare ad analizzare un po' più approfonditamente il parco macchine di Borgomanero, perché l'inquinamento deriva dal fatto di quanti automobili abbiamo, quanti autocarri, quanti carri agricoli abbiamo, e poi soprattutto all'interno delle auto quante sono Euro 0, Euro 1, Euro 2, 3, 4, 5, perché da lì arriva l'inquinamento, da lì arriva una valutazione che a mio giudizio l'indirizzo avrebbe potuto essere più puntuale. Quindi l'andare a riconoscere all'interno del parco macchine della nostra città come era differenziato a me sembrava una cosa importante. Non so se è stato fatto da questo PAES, non si legge che questo risultato. Abbiamo un risultato complessivo, ma probabilmente sarebbe stato meglio averlo disaggregato. Perché da questo forse, a mio giudizio, si poteva desumere alcune questioni. Invece, dal punto di vista dell'altro grande fenomeno, comunque l'altro grande elemento che doveva essere analizzato era il parco, più che parco, le abitazioni, tralasciando, come si è detto, il discorso delle industrie, e sulle industrie lasciamo perdere perché mi sembra che sia stato appunto non considerato, però sulle abitazioni anche in questo caso un'analisi un po' più approfondita poteva essere fatta. Leggo una tabellina estrapolata dal piano regolatore generale, che però è una tabellina che riguarda tutt'altro a mio giudizio, perché riguarda i fabbisogni, la proiezione dei fabbisogni nel futuro, quindi non riguarda, cioè da dove arriva la dispersione energetica dei fabbricati? Arriva dalle pareti, arriva dalle coperture, arriva dai fabbricati, dalle vetrate, insomma arriva da quegli elementi che sono gli elementi disperdenti in un fabbricato. Quindi andare a analizzare il fabbricato era, secondo me, una cosa abbastanza importante. Ora, la tabellina ci dice esattamente che quello che è il fabbisogno di stanze, nel futuro. A parte che qua c'è una contraddizione e la voglio far rilevare. Allora, questo PAES prevede nel 2020 un certo numero di abitanti, che mi sembra che siano 22.000 o 22.500, insomma comunque poco più di 22.000. Il piano regolatore Bordolonero prevede nel 2020 un numero estremamente molto superiore. Cioè, non dico i 38.000 perché sappiamo che i 38.000 sono una eccetera eccetera eccetera. Però non mi potete neanche far credere che questo piano regolatore a questo punto o vale l'uno o vale l'altro, perché le due cose non sono inconciliabili, sono in contraddizione molto forte tra di loro. Quindi secondo me nell'andare a regolare questo strumento si dovrà tener conto di questo PAES. In questo PAES. Voglio ricordare, e sicuramente la consigliere Zanetta, ma anche le due relatrici di questa sera sapranno che è stata fatta un'indagine molto approfondita dal comune di Feltre per quanto riguarda, ed è stata fatta dall'Università di Venezia, è stata una tesi di laurea sulla valutazione, sulla stima delle dispersioni energetiche provenienti dagli edifici. E quindi questa poteva essere anche una risorsa per approfondire maggiormente questo argomento. Voglio ricordare che, e mi spingo un po' più avanti, il comune di Gap, che è una città francese di 40.000 abitanti, nel 2006, quindi non l'altro ieri, ha fatto una ricognizione aerea con una termocamera per verificare nel comune di Gap quali erano gli edifici disperdenti, ha riprodotto questa analisi termografica degli edifici e ha invitato i cittadini a dire: guarda che il tuo edificio, che è questo qua, sta perdendo maledettamente un sacco di energia perché dal tetto esce tot. Quindi è stato, e capisco anche che è un intervento che necessita di un sostegno economico importante. Del resto il comune di Gap ha sostenuto questo in questa spesa, lo dico per notizia, il 50% dall'Unione Europea, il 20% dal Consiglio regionale francese e il 10% dal Consiglio generale. Quindi il comune di Gap ha avuto anche finanziamenti importanti dalla comunità europea. Lasciamo perdere i consigli regionali, che è tutto un altro sistema, però questi finanziamenti ci sono anche per queste analisi. Terzo punto, In questi giorni ad Amburgo c'è insomma, si stanno prendendo delle conferenze, c'è la presentazione di un progetto per un quartiere di 2000 persone a energia quasi zero. Cioè, significa che in questo quartiere gli urbanisti stanno pensando a come gestire questo quartiere di 2000 persone con zero energia o quasi zero energia. Ora, io capisco che questi sono dei progetti molto molto avanzati, però insomma forse il mondo sta andando in quella direzione e noi forse dobbiamo prendere qualche piccolo spunto da queste linee direttrici, perché non possiamo far finta di non essere al corrente di queste cose. Quindi credo che queste siano un po' le questioni che io volevo sottolineare, perché è chiaro che adesso abbiamo visto quelle che sono le azioni che il Comune intende fare. Mi va benissimo il discorso dell'informazione, concordo con il fatto che debba essere fatta l'informazione e tutto quanto, però mi sembra estremamente limitativo l'andare a dire, cioè non mi sembra che ci sia quella prospettiva, quel grande progetto, perché una cosa come questa, secondo me, è una cosa che ho vista proiettata nel futuro. E proiettare nel futuro e dire che usiamo la carta riciclata, facciamo la casa dell'acqua, sì, mi sembrano tutte tante belle cose, però non c'è quello che io avrei. Allora, nuova generazione arborea, nel suo settore residenziale efficienza nell'illuminazione, sostituzione di infissi o serramenti ed impianti di riscaldamento, ma queste sono attività che fa il cittadino. E comunque il Comune deve cercare di incentivare. Come fai a incentivare? Allora, devi intervenire sugli oneri di urbanizzazione, devi intervenire su qualche cosa. Qui, oltretutto, si fa riferimento a un regolamento energetico che non esiste ancora a Borgomanero. Però questo regolamento energetico è stato utilizzato per valutare quelli che sono i consumi. Allora, come facciamo a valutare i consumi su un regolamento energetico che non abbiamo ancora adottato? Cioè i risparmi più che i consumi. Ipotizziamo un regolamento energetico tipo, però altri comuni hanno attivato questo regolamento energetico, il comune di Ivrea, il comune di Omegna. Cioè ho cercato dei comuni che siano paragonabili a Borgomanero, cioè Ivrea 24.000 abitanti, Omegna sappiamo tutti. Quindi, cioè, secondo me il regolamento energetico è un elemento fortemente caratterizzante delle scelte politiche che si vogliono fare, e questo è un discorso che va affrontato. Oltretutto, e mi ricollego a una cosa che è recentissima, che saprete, il 24 di questo mese è stato, quindi 2013, è stato recepito la direttiva europea 2010 in materia di prestazioni energetiche nell'edilizia. Cioè entro il 2021, tutte le nuove costruzioni dovranno essere a energia quasi zero. Quindi questo regolamento energetico è già calato in questa realtà, perché questa realtà è già quella che ci darà oggettivamente e obbligatoriamente un indirizzo estremamente importante e significativo. È una cosa dell'altro ieri. Quindi tutto questo discorso deve essere calibrato e deve essere, a mio giudizio, rivisto. Una delle ultime cose che volevo dire era, ecco, sul discorso invece delle prospettive per quanto riguarda il settore mobilità. Allora, qui non possiamo nasconderci che il settore mobilità dipende molto se questa città deciderà nel futuro o no di avere l'isola pedonale, quindi questo è un discorso che l'abbiamo tutti come un po' una spada di Damocle sulle spalle, perché sappiamo tutti cosa abbiamo detto prima delle elezioni. C'è questa necessità, le cose sono cambiate, stanno cambiando, è una questione abbastanza in evoluzione. Però ci sono anche altre, a mio giudizio, iniziative che l'amministrazione può prendere per quanto riguarda proprio il settore della mobilità. come per esempio favorire in qualche modo la, cioè chi va a acquistare, faccio l'esempio pratico, mi viene prima, vado dal signor Savini di Autocusio e acquisto un'auto di ultima generazione, oppure vado a comprare un'auto elettrica. Il signor Savini dice: guarda, ti do come premio perché tu scegli un'auto a zero, diciamo, impatto, o comunque vicino a zero, ti do la possibilità di posteggiare nelle linee, nei posteggi blu, a metà prezzo rispetto a quello che è la tariffa normale. Lo capisco che è un sacrificio economico per i comuni, però il comune, non so se ci sono ancora, ma quelle cartelline magnetiche che erano state preparate, la cartellina magnetica dove vado su e dico: pago quello che consumo, non vado a mettere il gettone nel parcometro. Ma ci sono queste cartelline magnetiche, forse andrebbero anche un po' pubblicizzate, perché io vado, attacco la
cartellina. Consigliere, la invito a concludere, grazie.
Sì, vabbè, dai, però insomma, se è una cosa importante, se mi limitate anche su questa cosa qua. Io concludo. Cioè, dico solo che queste cartelline magnetiche possono essere, che vende il comune, che dà il comune, possono essere date alle persone con un certo sconto, ma per incentivare, dico questo, no? Poi è chiaro che l'altra grande leva è quella degli oneri di urbanizzazione o degli incentivi al cambiamento, alle modifiche, alle ristrutturazioni in fatto di edilizia. Il fatto che si possa così incentivare questo discorso è una cosa positiva. D'altra parte, il nostro regolamento, e lo ricordo all'assessore dell'urbanistica, aveva già inserito su consiglio della commissione d'urbanistica della passata volta il fatto che, per esempio, si possa avere uno sconto sugli oneri di urbanizzazione nella misura in cui io divido, separo l'alimentazione di acqua allo sciacquone, perché diventerà negli anni a venire impossibile mandare dell'acqua potabile nello sciacquone e bisognerà creare necessariamente la doppia alimentazione. Prelevandola da dove? Ma prelevandola dai canali, da fare un serbatoio così di acqua che non è acqua potabile, ma è un'acqua che possiamo andare a. Insomma, bisogna inventarsi qualche cosa a questo mondo per cercare di andare in quella direzione. Ecco, io credo che questo sia, e interpreto le parole del sindaco come dire, è un punto di partenza. Perché se questo è un punto di partenza, mi permetto di dire che è un punto di partenza molto stringato, molto abbastanza limitativo, ecco. Però diamo fiducia, è un progetto che deve essere proiettato nel tempo. Chiedo all'amministrazione di avere più coraggio, perché può anche darsi che queste cose non vengano magari finanziate, però guardare da qui al 2020, se pensiamo come eravamo nel 1990 o nel 2000, eravamo in una situazione completamente diversa. Quindi in questo documento, a mio parere, manca quella che è la proiezione nel futuro, manca un po' di coraggio per poter attivare quelle situazioni che sono così un po' sotto gli occhi di tutti, e forse anche cercare di capirne qualcosa di più. Ecco, io ho visto quel discorso che dicevo su GAP, è stato molto recepito dai cittadini francesi, perché avendo visto la propria situazione reale hanno manifestato l'interesse e la voglia di entrare a ristrutturare. E poi non è un costo esorbitante anche questo volo con l'elicottero, cioè un volo che GAP è il doppio di Borgo Manero, quindi non è una cosa micidiale. Io ho valutato che il costo è pari al costo di una festa dell'uva, più o meno, quindi non è poco, ma ci sono anche forse dei finanziamenti, come hanno dimostrato i cittadini di Gap ad andandosi a, così, a farsi finanziare questo discorso dall'Unione Europea. Grazie.
Grazie al consigliere. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego il consigliere Zanetta, la parola.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io volevo ringraziare l'ingegnere professore per l'intervento che è stato appena fatto, perché denota come sempre la conoscenza e l'esperienza della sua professionalità, e mi dispiace anche che non sia stato presente alle consulte per poter dare un ulteriore contributo insieme alle persone che hanno partecipato all'iter, al processo di partecipazione che ha visto questo piano crescere. In primo luogo vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, perché anche per me è stata un'esperienza di crescita e è stata un'esperienza importante. Io vorrei non sminuire così tanto il lavoro che è stato fatto, perché credo che questo PAES sia, è vero, forse un PAES semplice, ma è un PAES concreto, nel senso che in primo luogo ha una caratteristica secondo me importantissima, che è stata quella di armonizzare e sintetizzare delle azioni che il Comune di Borgomanero già stava portando avanti. Quindi il fatto di unirle e finalizzarle ad obiettivi comuni rende tutte queste azioni ancora più forti. Un altro aspetto importante è che ha messo insieme vari settori dell'amministrazione comunale, quindi vari uffici che oggi nelle loro azioni, nelle loro decisioni devono per forza confrontarsi anche con questo documento e con questi obiettivi che l'amministrazione si è posta. Io credo che grande importanza nel processo che è stato seguito è stata data alla parte di informazione e di sensibilizzazione, forse anche per quella prima serata di presentazione in cui c'è stato un po' di scoramento e di scoraggiamento in generale. Si sono toccati secondo me temi importanti per la città di Borgomanero, tanto che alcuni saranno anche toccati da interrogazioni successive, quindi credo che alla fine dei conti le azioni siano semplici ma ben calate sulla realtà di Borgomanero. Un altro punto che mi preme sottolineare è l'importanza, secondo me, e in questo credo anche di poter esprimere il parere dei miei colleghi con cui abbiamo discusso anche di questo documento, è la questione del monitoraggio. Io credo che sia importante seguire, noi ci mettiamo già a disposizione, quella che è l'evoluzione di queste azioni per poter correggere il tiro. E penso che anche le indicazioni che sono state fornite questa sera potranno trovare almeno una presa di una considerazione o comunque un'analisi, anche perché come si vede dalla lettura del documento, diciamo che e così anche dalla lettura di altri PAES che abbiamo guardato tutti nella formazione di questo documento, diciamo che le azioni principali su quello che è il patrimonio costruito sono quelli riguardanti al patrimonio pubblico, quindi agli edifici pubblici, agli edifici comunali. Questo è un aspetto che la Commissione europea stessa sottolinea come importante, perché il Comune deve rendersi anche esempio, deve essere un esempio per quello che è la cittadinanza. Ma allo stesso tempo, visto che la percentuale maggiore, come è stato ulteriormente sottolineato, dei consumi e delle emissioni è data dall'aspetto residenziale, credo che il primo punto su cui sarà necessario lavorare nel monitoraggio e con l'implementazione di ulteriori azioni sia proprio quello. Io credo che questo sia un punto di partenza e uno degli aspetti fondamentali del patto dei sindaci è che abbia un forte supporto politico. Il fatto che venga richiesta l'adesione al patto e che poi il PAES sia portato in Consiglio Comunale evidenzia proprio l'importanza che l'aspetto politico dell'amministrazione pubblica, quindi del Consiglio Comunale, debba dare forza a questo documento con un'approvazione. Ecco, io questo credo. Ringrazio tutti, anche i tecnici che ci hanno permesso di lavorare insieme, e anche il geometra Lavatelli che ha fatto un grandissimo lavoro. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Fontanetto.
Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti quanti presenti. Dunque, il PAES è un documento a mio avviso estremamente importante perché parliamo di ambiente. Praticamente parliamo dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo e dell'ambiente in cui tutti noi viviamo, sia nel nostro ambiente di lavoro, sia nelle abitazioni private, sia nell'ambiente che ci circonda. Quindi è un qualcosa che tocca tutti noi presenti e tocca anche le generazioni future. Il fatto di parlare di questo argomento questa sera mi fa piacere, ovviamente, anche perché come Movimento 5 Stelle nel nostro programma da sempre c'è tutto quello che riguarda le energie rinnovabili, il fatto del riciclo dei rifiuti, insomma tutto quello che riguarda l'ambiente noi l'abbiamo messo dentro, per cui qualsiasi azione che viene fatta in questo senso può soltanto trovare la nostra approvazione. Questo a carattere generale. Per quanto riguarda questo PAES in particolare, ci sono però delle considerazioni che vanno assolutamente fatte. Prima a carattere, diciamo, proprio strutturale del PAES stesso e poi a carattere burocratico. Dunque, a parte alcuni errori di sintassi ortografici, però lasciamo stare perché questo non è un compito di italiano, ma è un'altra cosa. Parliamo delle emissioni di CO2. Sono state proposte alcune azioni tali per cui le emissioni di CO2 dovrebbero col tempo diminuire. Allora, per quanto riguarda il settore della pubblica amministrazione, vanno benissimo l'illuminazione pubblica, riduzione delle bottiglie di plastica, l'uso di carta riciclata, tutte azioni che vanno molto bene. Però se si fa la somma delle emissioni risparmiate di CO2 stimate, si arriva a 590 tonnellate contro le 106.000 tonnellate che sono state consumate nel 2005, cioè stiamo parlando del neanche l'1% in totale di tutte le azioni della pubblica amministrazione, praticamente quasi nulla. Poi abbiamo il settore residenziale e qui andiamo a 1.575, cioè meno dell'1,5%. Andiamo al settore terziario, siamo a 610 tonnellate, cioè meno dell'1% un'altra volta. Quello che è la parte chiaramente più consistente sono i trasporti, come già stato detto dal consigliere Pastore, e i trasporti e il comparto residenziale. Però i trasporti sono totalmente a carico chiaramente dei privati. Quindi in questo senso non so quanto possa avere senso il PAES, dato che comunque le macchine che verranno poi comprate via via, ovviamente a seconda della disponibilità economica delle persone e della propria sensibilità, sono indipendenti dal discorso del PAES, perché tant'è vero che qua nel PAES non c'è nessun tipo di incentivo per quanto riguarda il discorso del cambiare macchina, quindi di andare a prendere una macchina ibrida piuttosto che a GPL, piuttosto che ad energia elettrica. Quindi le 10.000 tonnellate che vengono stimate nell'ultima tabella del PAES, 10.890, che rappresentano praticamente la metà del totale delle emissioni risparmiate, sono totalmente a carico dei cittadini privati. Così pure il discorso di cambiare eventualmente gli infissi, di mettere il cappotto nelle proprie case, quindi di rendere le proprie case energicamente più attive. Poi un'altra considerazione che volevo fare era proprio per quanto riguarda le industrie, perché si è deciso di toglierle dal PAES. Però vorrei far notare, e questo mi sembra strano che non sia stato considerato, che le industrie in tutti i vari settori considerati, quindi sia i trasporti, sia il comparto residenziale, è l'unico settore che già dal 2006, quindi anche ben prima rispetto alla crisi, è l'unico settore che è stato molto attivo sotto questo aspetto, tanto è vero che l'energia termica risparmiata è del 39%, quindi significa che evidentemente abbiamo anche degli imprenditori nel tempo illuminati che hanno previsto o hanno comunque fatto degli investimenti tali per cui nel tempo hanno fatto in modo che le emissioni di CO2 diminuissero molto di più rispetto ad altri settori. E non è un discorso di crisi perché, ripeto, basta vedere la tabella, si parte già dal 2006, quando la crisi ancora non c'era. Poi un'altra considerazione che volevo fare è che con determina 289 del luglio 2012, nell'allegato dove c'è l'articolo 8, si dice che in caso di ritardi, e questo io volevo chiedere all'amministrazione questa cosa, in caso di ritardi del PAES sono previste anche delle penali alla società che ha redatto il PAES. Volevo sapere se, dato che qui ci sono stati dei ritardi, perché la spiegazione del PAES, la prima, è stata fatta il 14 novembre ed è stata, come ha detto poi anche il consigliere Zanetti e il sindaco, un vero disastro. Volevo sapere se poi erano stati presi dei provvedimenti in questo senso. Volevo anche sapere come mai, sempre con determina numero 413 del settembre 2012 e 300 sempre del luglio 2012, sono state poi liquidate due fatture per un totale di 30.000 euro, quando invece nell'allegato appunto della determina che ho detto prima si contravviene a quanto era il contratto fatto con Mercurio Ingegneria. Volevo far notare, tra l'altro, che la Mercurio Ingegneria è la stessa azienda, come ha detto il signor sindaco nella risposta all'interrogazione che ho presentato, che aveva validato il progetto delle caditoie in pietra, che sono costate al comune circa 10.000 euro in surplus, oltre alla spesa delle caditoie in pietra stessa, per la sostituzione di quella in ghisa. Quindi vorrei sapere come mai è stata affidata un documento così assolutamente importante per tutti noi ad una società che già si era resa, diciamo così, non si era resa così infallibile in progetti precedenti. Ci sarebbero poi altre considerazioni da fare, ma preferisco poi fare in un secondo tempo. Grazie.
Grazie consigliere Fontaneto. Lascerei la parola al consigliere Zanetta per il secondo intervento. Prego.
Sì, vorrei solo rispondere in merito alla questione del settore industriale. Il settore industriale non è uno degli obiettivi chiave del PAES, ma non perché non sia rilevante sia nella politica europea o per quanto riguarda le questioni di riduzione di CO2, ma perché le industrie sono soggette a specifici strumenti che l'Unione Europea definisce. In questo caso, per il patto dei sindaci, l'Unione Europea non dà indicazione di inserire obbligatoriamente le industrie, lascia la decisione agli enti locali. Diciamo che io ho letto un po' di PAES e devo ammettere che la maggior parte tralascia il settore industriale. Diciamo che la scelta che è stata fatta è stata anche guidata dalle difficoltà che ad oggi il settore industriale sta vivendo. E visto che non era possibile strutturare delle azioni che permettessero incentivi o quant'altro, gravarli ulteriormente con probabilmente delle azioni che li obbligassero a fare determinati interventi e quant'altro, è sembrata non la scelta ad oggi prioritaria, e quindi è stato scelto alla fine di escluderli da quello che è la struttura delle azioni. Però non è obbligatorio, nel senso non è richiesto.
Grazie consigliere Zanetta. La parola al nostro sindaco.
No, ma
prego.
Solo per aggiungere un dato, per quanto riguarda proprio il discorso da prendere in considerazione il settore industriale, le linee guida anche contenute nel documento come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile sconsigliano, anzi proprio prescrivono, la valutazione anche delle emissioni relative al comparto industriale. Aggiungerei che in commissione questo argomento, mi spiace che non abbia partecipato, ma è stato a lungo dibattuto, era presente già l'Università di Padova, è stato spiegato ampiamente, ne abbiamo discusso, l'abbiamo valutato, abbiamo dedicato credo quasi un'ora proprio a questo specifico argomento, quindi mi spiace magari se ha piacere in un orario in cui può essere disponibile a confrontarsi con chi ha svolto questo lavoro, verrà ancora di più spiegato, le possono spiegare ancora meglio i motivi per cui nessuno nei PAES introduce gli aspetti legati al settore industriale. Ed è anche, adesso stavo cercando il punto, comunque stavo leggendo proprio le linee guida, ma ci vuole un momento per trovarlo. Comunque, se lei vuole entrare nel Scientific and Technical Reports del GRC, linee guida come sviluppare un piano di azione per energia sostenibile, si trova tranquillamente in internet, e proprio su questo argomento specifica i motivi per cui non possono essere presi in considerazione questi alcuni ambiti.
Grazie, signor Sindaco, la parola al consigliere Brigonzi, prego.
Anche noi abbiamo fatto tante considerazioni analizzando tutto questo grosso progetto del PAES e tante osservazioni. Dunque, la Mercurio Ingegneria ha avuto l'incarico di redigere il piano e lo ha predisposto. Il primo progetto, che era stato presentato appunto al pubblico il 14 novembre 2012, conteneva in effetti parecchi errori e parecchie imprecisioni, e per fortuna c'erano presenti in quella sede alcune persone che sono state in grado di comprendere questi errori e di portare quindi l'amministrazione comunale a sistemare un attimo la cosa. Quel piano, secondo me, già non conteneva, per esempio, il piano del traffico, che comunque era già presente nel comune di Borgomanero, così come quello delle piste ciclabili. E un'altra considerazione che io faccio immediatamente, anche se poi ne parleremo poi più avanti, è la questione dei servizi pubblici. I servizi pubblici, purtroppo, sono sempre meno. Trasporti pubblici, soprattutto nel settore dei trasporti, sono sempre meno, e questo non andrà sicuramente a migliorare la situazione a livello di emissioni, perché se le persone per varie ragioni dovranno essere obbligate maggiormente ad usare mezzi propri e non potranno andare a piedi o in bicicletta, queste emissioni potranno purtroppo aumentare. Quando è stato presentato questo piano, in effetti c'era stata una pubblicità, ma quando io stessa sono andata ad aprire sul sito del Comune il corposo malloppo del piano e mi sono trovata davanti a tutta una serie di dati specifici che non conoscevo bene, mi sono scoraggiata, e io suppongo che altri cittadini di fronte a quel tipo di progetto possono essere stati scoraggiati. E io ritengo che la pubblicizzazione del piano, il coinvolgimento delle persone, vada fatto magari in altro modo, con altri sistemi, perché evidentemente quel modo non ha funzionato, dato l'esiguo numero di partecipanti a quell'incontro. L'incontro comunque è stato sicuramente produttivo, perché ci si è accorti delle carenze e degli errori, e attualmente il piano è stato sicuramente migliorato. Ora, esaminandolo bene, io condivido gran parte di quello che ha detto l'ingegner Pastore e anche quello che ha detto il collega Fontaneto. Mi è sembrato che mancasse di molte cose. Io ho guardato tutto. Le piste ciclabili, va bene, a parte i costi, erano già previste da tempo. Altri interventi migliorativi di vario tipo, sia pubblici che privati, credo non avessero bisogno della presenza del PAES per essere messi in progetto o per essere attuati. Il fatto di sostituire, per esempio, le lampade dell'illuminazione pubblica con la tecnologia a LED, oppure il fatto di promuovere la festa dell'agricoltura. La festa dell'agricoltura è una bellissima operazione che è stata fortemente voluta da una borgomanerese, da un'imprenditrice borgomanerese, e appoggiata dal Comune, questo di sicuro, ma il PAES, secondo me, deve essere altro, deve contenere qualcosa di più solido, di più corposo. E la considerazione mia, poi, forse più quella che un pochino mi ha dato anche fastidio, è stato il costo, perché 42.000 euro per predisporre un primo PAES che aveva delle lacune, dei problemi, non sono pochi. Oltretutto Le prime due tranche di pagamento erano state effettuate a luglio e a novembre e quindi prima ancora della presentazione al pubblico di questo PAES. Poi, per carità, la fondazione li ha elargiti, le fondazioni sono una grandissima cosa perché permettono a volte di realizzare progetti che in altro modo non sarebbero realizzabili, però questi soldi sono veramente tanti. Poi anch'io mi unisco al discorso sull'aumento della popolazione e su quanto è già stato detto prima. Dico anche che davvero spero che l'aspetto dell'informazione, che ho trovato quantomeno interessante, sia portato a termine in tutte le sue parti, magari anche ampliato, maggiorato, sia per quanto riguarda le scuole che per quanto riguarda il cittadino che poi avrebbe un risparmio notevole dalla diminuzione dei consumi. Ad un certo punto mi è venuto perfino da pensare, leggendo questo PAES, che ne potesse più la crisi economica attuale che tutti gli interventi previsti, perché se magari la gente usa meno l'auto, se magari la gente tiene il riscaldamento ad 1 o 2 gradi di meno rispetto all'anno precedente, a volte lo fa per risparmiare e non perché il Comune ha messo in atto questo progetto. Quindi la nostra posizione relativamente al PAES è piuttosto critica. Chiaramente siamo interessati, molto interessati a seguire nel corso del percorso di questo progetto gli eventuali sviluppi, ma anche le possibilità che credo siano biennali, ma forse in qualche sede addirittura si era detto annuali, di apportare degli aggiustamenti e delle correzioni relativamente al progetto stesso. Grazie.
Grazie consigliere Brigonzi. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Fontanetto per il secondo intervento.
Sì, grazie signor Presidente. Volevo solo integrare velocemente il mio primo intervento, chiedendo magari alla dottoressa o al signor Sindaco una cosa. Nell'ultima, proprio nella tabella finale del PAES, c'è tutta la somma delle emissioni di CO2 stimate che dovrebbero essere risparmiate. Stimate nel senso che ci sono queste 5.490 tonnellate che derivano fondamentalmente dall'azione di informazione e poi ci sono queste quasi 11.000 tonnellate che derivano dall'aumento dell'efficienza dei veicoli privati. Quindi, come detto prima, sono azioni quasi completamente a carico dei cittadini. Ma la cosa che mi è balzata all'occhio è che facendo la somma di tutte le varie tonnellate in diminuzione previste si arriva alla somma di 19.149. A questa somma si sommano poi tutte le varie emissioni di tutti gli anni. Cioè, mi chiedo, ma quel dato di 22.136, che sarebbe 19.000 i rotti più i vari 426 di ogni anno, perché è stato fatto? Cioè, se io paragono il 2005 al 2020, dovrebbe essere il 2005 di partenza come convenzione con il risparmio delle tonnellate al 2020. Perché sono state sommate anche tutte le varie tonnellate di tutti gli anni? Prima domanda. Seconda domanda, e chiedo perché non sono certo di questa cosa, sempre nell'articolo 7 del termine 289 c'è scritto che il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a contribuzione ottenuta. Quindi volevo sapere, ma la contribuzione è soggetta all'approvazione del PAES questa sera da parte del Consiglio Comunale o la contribuzione è già avvenuta? E poi volevo far notare che questi 42.000 euro di cui parlava il consigliere Brigonzi, anche a me sembrano eccessivi, considerando che ad esempio il PAES di Novara, che Novara è una città 5 volte più grande come abitanti, ma è costato un sesto, cioè poco più di 7.000 euro. Quindi anche qui volevo sapere come mai è stata spesa una cifra così decisamente diversa rispetto a Novara. Grazie.
Grazie consigliere Fontanetto, la parola al nostro sindaco per le prime risposte, prego.
Ah, sì, io poi nel merito dei numeri, delle emissioni della anidride carbonica, del perché la provincia piuttosto che la città, eccetera, assolutamente non entro. Quello che però vorrei che probabilmente non sono stata sufficientemente esplicita e chiara. Allora, intanto qui si fa il processo a Mercurio Ingegneria, a che cosa è stato pagato, e forse si perde d'occhio quello che è veramente l'obiettivo del PAES, e che è quello di fare pianificazione ai costi che si possono prevedere con dei finanziamenti che si possono sostenere, perché questo non è il libro dei sogni e non è neanche il desiderata di ciascuno di noi a seconda delle proprie fantasie. È un documento concreto che cerca di mettere insieme tutta una serie di interventi, magari anche la festa dell'agricoltura già fatta, le piste ciclabili. È logico, questo è un documento di sintesi di tanti interventi che si stanno facendo, che si sono fatti, che si programmano e che nell'insieme vanno a costituire questo documento, che, ripeto, non è né il libro dei sogni né il libro delle fantasie. Per quanto riguarda il finanziamento, siccome questo tasto viene continuamente toccato, temo di non essere stata chiara. Allora, intanto non stiamo parlando di 42.000 euro, ma di 21.000 euro, la metà, perché metà è andata, IVA compresa, al comune di Gozzano e la metà al comune di Borgomanero. Al comune di Borgomanero questo documento non è costato nulla, lo sottolineo perché magari le persone che sono qui hanno recepito che dalle casse del comune di Borgomanero sono usciti 42.000 euro, zero, perché il bando della Fondazione Cariplo che finanziava chi partecipando con i requisiti adeguati al progetto e al bando, così come era stato lanciato dalla Fondazione Cariplo, chi aveva i requisiti per vincerlo ce la faceva e aveva 42.000 euro di finanziamenti, punto, che andavano a due comuni, metà al comune di Borgomanero, metà al comune di Gozzano. Confrontare poi quanto ha speso di suo il comune di Novara rispetto allo zero che ha speso il comune di Borgomanero, io non mi permetto di farlo, perché andrebbe analizzato che cosa contenevano quei 7.000 euro in termini di investimento. Nel nostro caso, con quei 21.000 euro pagati, ripeto, perché non vorrei che qualcuno uscisse di qui con qualche idea sbagliata, pagati dalla Fondazione Cariplo, perché altrimenti il Comune di Borgomanero non avrebbe potuto fare il PAES, perché anche i suggerimenti di Pastore, che sono assolutamente intelligenti e propositivi, ovviamente, l'ha detto anche lui, sottendono il sostenere dei costi. Certo, possiamo decidere fra un paio d'anni di non fare la festa dell'uva e di finanziare la rilevazione aerea con termocamera, che sicuramente poi avrà dei ritorni, però insomma al momento cerchiamo di fare la festa dell'uva finché ce la facciamo, quindi bisogna essere più realisti del re, perché il momento è difficilissimo. Quindi i 21.000 euro pagati dalla Fondazione Cariplo a fonte del fatto che con grande impegno il Comune di Borgomanero con i suoi tecnici ha partecipato a questo bando e ha ottenuto il finanziamento, è stato garantisce che cosa? In base a quelle che erano le linee guida della Fondazione Cariplo, l'affidabilità delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, adeguatezza delle procedure di monitoraggio delle azioni di piano, significatività del processo di formazione all'interno dell'amministrazione comunale, di competenze, anche tutto il progetto formativo, non so se Novara l'ha compreso, comunque li ha pagati Novara e non li ha pagati Borgomanero, di competenze relative alle tematiche energetiche, rilevanza del processo di coinvolgimento dei cittadini nell'adozione del PAES e in particolare di azioni di efficienza energetica. E qui, a proposito di coinvolgimento dei cittadini, consigliere Brigonzi, possiamo anche telefonare a casa ciascuno dei cittadini di Borgomanero dotati di telefono per raccontargli che cos'è il PAES, ma il nostro strumento è metterlo sul sito, se poi è troppo corposo e non lo si riesce a leggere, io non so cosa farci, non è che possiamo scrivere quattro cosine perché così le leggono tutte, o si pubblica il PAES o non si pubblica. Capisco che non sia facile amministrare e non sempre si possono fare le cose giuste, però la comunicazione per noi consiste nel mettere sul sito, nel mandare nel newsletter, nel fare alcune cose. Sulla telefonata non siamo attrezzati. Adeguatezza ed equilibrio del piano finanziario, evidenza dell'eventuale precedente esecuzione di audit energetici sugli edifici comunali, documentazione delle azioni precedentemente messe in atto da parte dei comuni per il risparmio energetico, incluse realizzazioni di interventi eventualmente individuati nell'ambito di precedenti audit energetici e nel campo della sostenibilità, incluse azioni per ridurre del consumo di suolo, riutilizzo di aree dismesse, conservazione dei suoli agricoli e delle aree verdi, eccetera. La fase 2 invece, per quanto riguarda il progetto che poi è stato finanziato, perché queste fasi che vi ho letto riguardavano solo la predisposizione dei documenti, di tutta la documentazione che serviva per rispondere al bando. Questa parte è stata fatta da Mercurio Ingegneria, perché essendo già Beh, poi sulle cadito è tutto un altro settore, per cui non confondiamo, non mettiamo insieme le cose, perché insomma ci sono comunque qui persone che hanno svolto un lavoro con grande dignità e con grande impegno. Stiamo parlando dell'Università di Padova, tra l'altro, oltre alla dottoressa di Mercurio Ingegneria, cioè non credo che siano, anche se le dottoresse sono giovanissime, ma hanno dimostrato di essere preparatissime, non credo che qui stiamo parlando con persone che l'hanno scritto nel sottoscuola, questo nostro documento, quindi... Poi, per carità, ciascuno il proprio ruolo. La fase 2 comprendeva, quindi, una volta aggiudicato il contributo, una volta che ce lo siamo aggiudicato il contributo, ripeto, i 21.000 euro che assolutamente a titolo sono stati finanziati, ripeto, dalla Fondazione Cariplo e non dal Comune di Borgomanero, potevano andare a qualcun altro, li avrebbero spesi comunque, si è realizzato il progetto finanziato predisponendo lo svolgimento, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività. Quindi leggo le attività che ha svolto la Mercurio Ingegnerie: adesione formale dei comuni piccoli e medi al patto dei sindaci, predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2 per avere la baseline, redazione e adozione del piano d'azione per l'energia sostenibile, predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e dell'azione prevista dal PAES, inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla Fondazione Cariplo, rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'amministrazione comunale, anche questo è un piano di formazione, quindi, che verrà poi realizzato, sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso, quindi tutti gli atti che dobbiamo fare, rendicontazione del progetto, quindi patto dei sindaci, inventario delle emissioni, piano d'azione per l'energia sostenibile, sistema di monitoraggio, banca dati, competenze energetiche dell'amministrazione comunale, sensibilizzazione della cittadinanza, rendicontazione del progetto. L'amministrazione ha deciso, nel momento in cui, essendosi aggiudicato il bando, di rispettare quelli che erano, anche dal punto di vista pagamento, le scadenze previste dal bando. Noi oggi il PAES ce l'abbiamo, io sinceramente di andare in un contenzioso, perché i contenziosi sono carini, però costano, perché chiedere penali vuol dire far partire un contenzioso con avvocati e quant'altro, tutto ha un costo. Le dottoresse con grande impegno hanno lavorato e quindi noi oggi ci troviamo ad avere un progetto, abbiamo chiesto alla Fondazione Cariplo di poterlo spostare di un mese, questo non è un lavoro che si fa in due giorni, e ben vengano anche i momenti di confronto, perché come ha ricordato la consigliera Brigonzi, che quella sera non era presente, c'era la consigliera Zanetta, c'era Diego Vicario, c'erano tutte le persone che ci hanno poi aiutate, alcune sono qui presenti, per riscrivere parte del PAES che non era calato abbastanza nella nostra realtà. Certo, c'erano queste persone, c'è stato un grande contributo, ma mi permetto di dire che quella sera, combinazione, c'ero anch'io a rappresentare l'amministrazione comunale e proprio nel mio ruolo, prendendo in mano la situazione, rendendomi conto che molto lavoro era ancora da fare per trasformare quel progetto che era in bozza in un documento che fosse invece sostenibile, ho svolto il mio ruolo, che era quello di chiedere a Mercurio Ingegneria di sostituire l'ingegnere che fino ad allora aveva dato questo contributo, di destinarlo ad altri ruoli, di quindi chiedere anche eventualmente la consulenza dell'università, poi è stata dell'Università di Padova, ma per poter avere dei dati che fossero assolutamente precisi e documentabili. Noi a questo oggi siamo arrivati, non stiamo facendo, ripeto, né le pulci né i processi a chi ha scritto il PAES, ma stiamo valutando un documento, e qui devo dire che il consigliere Pierluigi Pastore ha fatto un'analisi molto attenta e ha portato un grande contributo. Mi spiace che tu non abbia avuto la possibilità, però da adesso in poi siamo qui e alle prossime riunioni, perché per carità, dietro a questa cosa, oltre al lavoro delle dottoresse e delle società che rappresentano e dell'Università di Padova, che è venuta qui tre volte con tre ingegneri diversi, per cui insomma credo che il grande contributo ci sia, c'è un grandissimo lavoro dei tecnici, c'è un grandissimo impegno di tutte le persone che hanno contribuito. Certo, magari in orario di lavoro abbiamo cercato di venire incontro anche alle persone che avevano il piacere di partecipare, perché abbiamo costretto a straordinari gli uffici eccetera, ma perché? Perché ci crediamo, perché ripeto, anche se io sono un medico, non ce l'ha ordinato il medico di fare il PAES, potevamo anche non farlo, ma siccome abbiamo avuto un contributo della Fondazione Cariplo e quindi a costo zero abbiamo realizzato questa cosa, mi sono sentita, grazie al lavoro che era stato iniziato dall'allora
assessore Roberto Nonnis, mi sono sentita di dire continuiamo in questo progetto, c'è un finanziamento, al comune non costa nulla, ma scriviamo, questa è stata la mia raccomandazione, e mi spiace che nessuno di voi fosse presente durante gli incontri che abbiamo fatto, ma Elisa c'è stata praticamente sempre. Abbiamo raccomandato, scriviamo una cosa concreta e realizzabile, come piccolo, magari piccolo, passo di partenza, e poi aggiungiamo contenuti, monitorando aggiustiamo il tiro, perché lo scopo di questo piano è proprio quello di mettere insieme, di pianificare, di progettare, di recuperare, utilizzare risorse che già ci sono. Non vado a scrivere realizziamo 12 case dell'acqua, perché è carino, è bello, però costano, non posso andare a scrivere obblighiamo tutti a cambiare i serramenti, perché non esiste, non sta in piedi, o cambiare le automobili. Scrivo le azioni, come ha anche sottolineato Pierluigi Pastore ed Elisa Zanetta, che sono assolutamente fattibili e sostenibili, e man mano andiamo ad arricchire di contenuti col contributo di tutti. Non so se, grosso modo, insomma, ho cercato di rispondere. Credo che molte delle azioni possano essere solo a carico dei privati, in questo momento andare a dire al privato sì, guarda, però cambia serramento, collegati alle acque bianche piuttosto che alle acque del pluviale, comporta dei grossi costi, però ovviamente è importantissimo su questo lavorare. Quello che è certo che sarà fondamentale rivedere tutto quello che riguarda la ristrutturazione dal punto di vista energetico, gli interventi di ristrutturazione, di revisione degli edifici pubblici. Su questo, PAES o non PAES, stiamo già lavorando, perché il PAES è un documento, è una dichiarazione di intenti, è la volontà di partecipare, è un insieme di cose, ma quello che rimane, che è realmente importante realizzare e fare, è andare a vedere dove c'è dispersione di calore nei nostri edifici pubblici, come ha detto Pierluigi, fare degli interventi sempre più numerosi sugli edifici pubblici per impianti fotovoltaici, per cercare di recuperare energia pulita. Ecco, questi sono gli interventi che noi, in PAES o non PAES, siamo tenuti ed è doveroso fare, perché questi sono gli obiettivi, la riqualificazione energetica è uno degli obiettivi principali che oggi un'amministrazione si deve dare, perché al PAES sì, ma soprattutto perché se non si va a risparmiare su tutti quelli che oggi sono degli sprechi, indipendentemente dall'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020, non ce la facciamo a pagare i conti, e questo è il momento più importante. Per cui mi spiace sminuire il lavoro che è stato fatto da persone che questa sera sono anche qui presenti, credo che invece vada valorizzato l'impegno, e questo è un punto di partenza, con tutti i limiti che può avere un punto di partenza, che sono io la prima a vedere e sulla quale certamente bisogna portare dei contributi, ma da qui al 2020 oltretutto ci saranno anche altre amministrazioni che avranno modo di confrontarsi e di verificare se nel 2020 il risultato è raggiunto. Volete magari...
Grazie, signor Sindaco, lascio quindi la parola all'ingegner Coda e alla dottoressa Pieretto per le risposte. Per
allora, cerco di rispondere un po' agli interventi che sono stati fatti. Parto dal consigliere Pastore. Riguardo gli edifici Scuola Materna Santa Cristina e Nuovo Stadio Comunale, sono inseriti all'interno degli edifici, e la Scuola Materna Santa Cristina fa riferimento all'azione del Pedibus, quindi la scuola è inserita nell'azione Pedibus. Riguardo invece al discorso delle abitazioni, della termografia, ne abbiamo parlato quando si facevano le azioni di poter fare anche la termografia sugli edifici, è stata scartata per questioni più che altro economiche, adesso ovviamente. Quello che ci si è accorti però è per capire appunto gli interventi energetici che già i cittadini avevano fatto, la risposta, diciamo, alla sua domanda sul come faccio, no, a capire quanti sono i residenti che effettivamente fanno le azioni di efficientamento energetico. Ci si è accorti che all'interno del comune non si aveva questo dato, nel senso che il comune registra le ristrutturazioni che vengono fatte, ma non strettamente in ambito efficientamento energetico. Quindi ci si è proposti, e c'è all'interno dell'azione residenziale, se lo trova scritto, ci si è proposti di raccogliere in un database le ristrutturazioni che verranno effettuate solo in ambito strettamente energetico, così che si possa monitorare nel corso degli anni anche questo dato, d'accordo? Il discorso legato energetico c'è, nel senso che ci stiamo lavorando sopra, abbiamo una bozza dell'allegato che adesso è sotto, diciamo, revisione dalla parte dell'ufficio tecnico. Nei prossimi giorni continueremo ad avviare il discorso di come sviluppare l'allegato energetico in modo da poterlo approvare, adottare, approvare e seguirà tutto l'iter del regolamento edilizio. Riguardo al numero di abitanti e alle stime che non convergono, il dato che ci è stato fornito è un dato diciamo effettuato dalle statistiche dell'ufficio tecnico, quindi ci è stato fornito dall'ufficio tecnico, è diverso da quel dato che fa riferimento lei, perché quello riguarda gli abitanti virtuali che sono segnati all'interno del piano. Noi abbiamo chiesto questo all'ufficio tecnico, che giustamente ci ha dato come risposta: vi do il dato tecnico che ho io come statistica, non prendiamo quel dato che fa riferimento invece ad abitanti, no, teorici, virtuali e non reali al 2020. Poi, allora, arrivo perché mi sono scritta un po'. Il discorso mobilità, lascio poi la parola alla dottoressa Chiara Pieretto. Finisco io di cercare di rispondere su altri interventi. Allora, sul settore della pubblica amministrazione mi riferisco al Fontaneto, esatto, consigliere Fontaneto. È vero, il settore pubblica amministrazione incide poco, però, perché sono pochi gli edifici comunali. Ma cos'è il discorso? Che la pubblica amministrazione è chi dà l'esempio ai cittadini, quindi è vero che la percentuale di riduzione è poca, ma correlazionata al fatto che gli edifici della pubblica amministrazione sono pochi rispetto a tutti gli edifici presenti sul territorio, però l'esempio che la pubblica amministrazione dà è proprio la cosa principale, quindi non si può trascurare questo dato. Idem il discorso dei trasporti che sia a carico dei privati, è vero, però ci sono le attività che il Comune fa, ad esempio la settimana della mobilità per incentivare i cittadini alla sostituzione delle auto. Durante la settimana della mobilità sono state effettuate delle azioni, ad esempio, no, di promozione di macchine elettriche, sono state fatte delle esposizioni, sono stati invitati gli enti piuttosto che le varie imprese produttrici delle auto elettriche. La stessa cosa per il discorso efficienze case, il Green Point famoso che rientra dalle azioni di informazione. Nasce proprio quell'idea di c'è il cittadino che magari non è consapevole di queste degli incentivi fiscali che esistono, c'è il cittadino che non sa cosa fare se vuole mettere il cappotto nella casa, sa che nel comune c'è un punto di riferimento che è Green Point a cui può chiedere informazioni, e quindi il comune in questo modo incentiva le attività dei residenti. Ok, ancora mi riferisco invece al consigliere Brigonzi sul trasporto pubblico. È vero, però mi sembra che il trasporto pubblico è gestito dalla provincia attualmente, no? Quindi noi non ci siamo addentrati in questa azione. Abbiamo messo tra le azioni il discorso che il comune ha intenzione di adottare, diciamo, come trasporto elettrico un mezzo che è riuscito a ottenere tramite finanziamenti, mi sembra, contributo, e quindi si intenderà cercare di implementare almeno quel mezzo, cercare di fare qualcosa in quell'ambito. Ma per adesso mi fermo, poi se trovo qualche altro punto che mi sono scritta riprendo la parola. Lascio la parola alla dottoressa Chiara Pieretto.
Allora, per quanto riguarda soprattutto la mobilità e il processo di sensibilizzazione, che sono quelli che obiettivamente incidono maggiormente, diciamo che il fatto di avere una stima soprattutto per quanto riguarda il trasporto urbano è l'unico mezzo per avere un risultato. Il processo è che noi utilizziamo delle stime della provincia, cerchiamo di individuare qual è il parco mezzi comunale di Borgo Manero, individuando anche, inserendo tipo dei valori su quanti sono le strade urbane rispetto alle provinciali del vostro territorio, se eventualmente vengono chiuse, quante volte vengono chiuse, analizziamo il dato e lo consideriamo dal 2005 di anno in anno. La stima che è stata fatta è, rispetto all'andamento che noi abbiamo visto, ha una riduzione molto forte, nel senso che si era visto tipo che al 2005 avevamo per il comune di Borgo Manero c'erano tipo 40.000 tonnellate di CO2. al 2010 c'erano già circa un 7.000 tonnellate in meno. Questo per, semplicemente per il cambio del parco mezzi, che era stato un processo naturale senza grossa sensibilizzazione da parte del Comune. La sensibilizzazione che diceva l'ingegner Pastore del fatto anche dei parcheggi e fargli pagare meno le persone che hanno una macchina più Euro 5 piuttosto che Euro 0 è uno degli esempi che c'è anche nelle linee guida del PAES, nel quale mi sembra che sia della città di Londra, che aveva fatto tipo una specie di bonus per le persone più sostenibili, tra virgolette, per appunto incentivare la popolazione a comprare macchine più sostenibili. L'unica cosa importante che è quando il paese diciamo che dice evitate in tutti i modi di stimare. Ovviamente il parco mezzi comunale, quello dei privati, scusate, è impossibile non eseguire le stime. L'unica cosa importante è mantenere la stima dal 2005 al 2020. Non cambiare la modalità di stima, perché altrimenti si otterrebbero dei risultati diversi. Se successivamente l'amministrazione, voi tutti insieme, avrete modo di intervenire maggiormente con il PUT, piuttosto che l'aumento di piste ciclabili, piuttosto che qualsiasi altro intervento, essendo che il PAES è flessibile, che è la parola più bella secondo me per un piano volontario e deve essere per forza fatto così, i valori sicuramente cambieranno e aumenteranno di riduzione. A differenza invece, inoltre, il trasporto pubblico deve essere rendicontato obbligatoriamente secondo le linee guida del PAES, a differenza delle industrie che, come si diceva prima, quelle che rientrano in ETS sono già dell'Unione Europea, per cui vengono già rendicontate, quelle che invece non rientrano per decisione che è stata presa non sono state calcolate, ma quella era una scelta. Il trasporto privato purtroppo non è una scelta, bisogna rendicontarlo e l'unico modo per farlo è tramite una stima. Per quanto riguarda lo stesso, penso agli abitanti, se in previsione al 2017 ci sarà una variazione del numero degli abitanti, ci sarà una rendicontazione differente dei consumi. Per quanto riguarda lo stesso, la sensibilizzazione, opere di sensibilizzazione maggiori possono essere sia tramite il sito web è il migliore indicatore per la popolazione. So benissimo che un cittadino medio non guarda molto il sito, non si informa delle azioni che intraprende la pubblica amministrazione, ma è per questo che si fa formazione nelle scuole, per questo che si fanno campagne tipo la città sostenibile, per questo che si chiude la città al traffico. Questi sono piccoli interventi che l'amministrazione ha perché è lei la figura principale nel quale il cittadino si deve riflettere. Se l'amministrazione non adotta piccoli interventi, nemmeno il cittadino ne verrà mai a conoscenza.
Ok.
Ripasso quindi la parola all'ingegner Coda. Prego.
Mi ero dimenticata il discorso Conti, che poi alla fine è quello che attira magari di più. No, il discorso della tabella. Ci sono alcune azioni che sono state stimate come emissione al 2020, altre azioni invece in cui si è dettagliata la stima suddividendola lungo gli anni. La somma riguarda la somma delle emissioni al 2020, nel senso che per alcune azioni, adesso magari è un po' difficile, spero di riuscire a spiegarmi, per alcune azioni si è dato il dato complessivo al 2020. Peraltro è stato dettagliato durante gli anni, però abbiamo poi un dato complessivo per quell'azione al 2020. Quindi la somma riguarda la somma delle emissioni al 2020. Spero di essere stata chiara, piuttosto ci mettiamo lì, però il discorso è questo, che alcune azioni si è dato già direttamente il dato al 2020 perché non si è potuto dettagliarlo negli anni, perché ad esempio sulla ristrutturazione degli edifici comunali, no? Il Comune non ha in mente anno per anno esattamente quale edificio ristrutturare, ancora no, non c'è ancora il discorso, il piano dei lavori pubblici eccetera, quindi si è dato il dato al 2020. Per altre azioni come ad esempio, adesso mi viene in mente piantare la nuova vegetazione arborea, lì la stima viene fatta anno per anno fino al 2020. si prende la somma anno per anno, si ottiene quella totale al 2020 che si va a sommare a quella complessiva delle altre azioni al 2020. Spero di essere stata chiara. E invece un'altra cosa che volevo dire in merito alla città Amburgo, in merito ad Amburgo, è che sono consapevole di questa città, che spero a fine giugno, attraverso un'associazione a cui la nostra società è iscritta, di poter andare a visitare il quartiere sostenibile di Amburgo e di riportarle magari, no, quello che è la mia esperienza là, volentieri, anche al comune, poi se traiamo qualche spunto, qualche idea in più che... Ecco, anche quello, un ricordo.
Grazie ingegnere, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Consigliere Pastore ha già utilizzato due interventi in uno solo, ha parlato per 18 minuti.
Pierluigi.
Però può utilizzare 5 minuti per la dichiarazione di voto.
Volevo puntualizzare un po' quello che ha detto la consigliera Zanetta e anche il sindaco. Io non ho voluto sminuire il lavoro, avrei voluto, e qui chiedo anche al sindaco, che questo lavoro fosse un po' più un lavoro da sognatore, questo sì. Cioè, nel senso che ci dovrebbe essere una maggiore speranza, un maggior sogno, cioè molte volte i sogni sono anche quelli che, insomma, ci mandano anche un po' avanti. Questo discorso avrebbe secondo me, avrebbe dovuto dare maggior speranza, un maggior sogno. Prima cosa. Seconda cosa, quando si parla delle ESCO, alla fine, una delle ultime azioni, ecco, io credo che, dunque adesso dove la trovo, settore dell'energia, credo. Vabbè, non lo so più dove è andato a finire, però in questo settore io credo che le dimensioni degli edifici di Borgomanero sono ancora troppo contenute perché una ESCO, che si dica una ESCO, possa intervenire e fare dei discorsi di riduzione, soprattutto dal punto di vista dell'illuminazione, perché oggi le ESCO lavorano quasi esclusivamente, no, per la maggior parte lavorano sulle riduzioni dell'illuminazione. Quindi secondo me le nostre dimensioni, almeno degli edifici comunali, sono ancora troppo piccole perché una ESCO possa intervenire. Ecco, l'approfondimento che c'è stato, cioè io non sono d'accordo con quanto è stato detto per quanto riguarda il parco macchine, perché il pubblico registro automobilistico, il PRA, ha esattamente la situazione delle auto in circolazione a Borgomanero. Cioè, questo è un dato che poteva essere disaggregato già da subito. Quindi credo che la cosa poteva essere, ecco, in questo caso poteva essere un po' più approfondita. Ecco, però non voglio sminuire il lavoro, mi sarebbe piaciuto un lavoro che ci dava una proiezione in avanti molto maggiore, ecco, proprio per dire che non è un sogno. Io poi signor sindaco, non volevo togliere la festa di Lua, cioè voglio soltanto fare un paragone per dire, vabbè, insomma, questo lavoro qua costa grosso modo così. Poi c'è anche un finanziamento dell'Unione Europea, c'è un finanziamento magari anche dalla Regione, e forse questa cosa poteva costare anche effettivamente anche abbastanza un discorso contenuto. Voglio ricordare però anche, per quanto riguarda la pubblica illuminazione, che è contenuto in un passaggio, ho visto che si cita il fatto che della sostituzione, qui sono state sostituite gran parte della pubblica illuminazione da neon, che erano quelli che c'erano, ce la ricordiamo tutti, siamo passati ai vapori di sodio a bassa pressione. Quindi qui c'è già stato secondo me un intervento di miglioramento da parte della pubblica illuminazione. Certamente quando è stato fatto i LED non esistevano ancora, adesso ci sono i LED. Mi sembra che, adesso non voglio essere critico sull'illuminazione, ma mi sembra che sul viale Kennedy i LED siano stati messi un po' in alto, nel senso che mi sembra che ci sia un po' di fatica, chiedo all'assessore Bossi di verificare questa cosa. Mi sembra che i lumen o i lux sul piano stradale di notte siano un po' debolini. Comunque può anche darsi che io mi sia sbagliato. Ecco, Questo per dire che, se interpreto bene, questo è un punto di partenza. Ecco, mi auguro che il punto di arrivo sia un qualcosa di più ampio respiro, contenga qualcosa di più sostanzioso. Però io Santa Cristina non l'ho trovato tra i mi dispiace tanto, ma io li conosco a memoria i fabbricati del Comune di Borgomanero, eh? Cioè li conto a pagina 15. Sì, però scusate, il settore pubblico, la forte incidenza, qui ci sono tutti i fabbricati del Comune di Borgomanero per capire, penso, quello che consumano, cioè. E qui c'è, manca la scuola materna di Santa Cristina e il nuovo scuola. Sì.
Consigliere, la invito a concludere, grazie.
Concludo, già concluso. E poi il nuovo campo sportivo, che secondo me è una cosa importante, perché è un punto di consumo, secondo me, importante.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Barcellini, prego.
Grazie Presidente. Io non entrerò in merito alla problematica tecnica, anche perché mi ha preceduto l'ha fatto molto bene. Se devo dare un giudizio così, concordo, non perché mi è vicino di banco e neanche collega di gruppo, ne abbiamo parlato in questi giorni con l'ingegner Pastore, se dovessi a definire con un aggettivo questo piano, ringrazio chi ha lavorato, ci ha lavorato sopra, oserei definirlo asfittico, cioè manca una boccata d'aria, manca proprio quella idealità, quella progettualità che viene fuori non dalla quotidianità o poco di più, insomma. Non oso fare degli esempi. Se dobbiamo evitare di produrre anidride carbonica, la più parte la produciamo attraverso i fumi, no? Forse incrementando la produzione di energia elettrica riusciremmo in questo modo, lo dico banalmente naturalmente, non da tecnico, forse riusciremmo. Avrei immaginato che sull'aspetto produzione energia ci fosse qualcosa di più sostanzioso, i salti dell'acqua, i nostri acquedotti, i salti dell'acqua, i pannelli fotovoltaici, si dice non si possono più mettere per grande superficie su terreni coltivati. E quanti terreni non coltivati o non coltivabili ci sono a Borgomanero? Parlo della Beatrice, esempio. No? Ma non è questo, non volevo entrare e non ci entro. Io però devo focalizzare, proprio per una mia tranquillità, prima di esprimere un voto, che ho già in mente. Sono venuto qui con le buone intenzioni, adesso però mi vengono dei dubbi. Magari poi, se serve, il segretario mi dia una mano in materia. Allora, ne ha accennato il collega Fontaneto. Se guardiamo gli atti, il Comune di Borgomanero è capofila di questo progetto, i cui contraenti progettuali sono il nostro comune e il comune di Gozzano. E chiederei anche al sindaco eventualmente di interrompermi se non creo problemi di mezzi audiovisivi in questo caso. E quindi è al comune di Borgomanero che sono stati promessi 42.000 euro da parte della Cariplo. Poi il Comune di Borgomanero ne utilizzerà metà, come dice il sindaco, e l'altro sarà per il paes del Comune di Gozzano. Dico bene, a parte la sproporzione tra la nostra popolazione, siamo tre volte tanto, ma fa niente, non va bene anche questo, insomma. E non perché dobbiamo avere più soldi, tanto il sindaco dice non sono soldi impegnati da noi. Per la verità c'è un impegno, ma è un impegno formale più che sostanziale, perché c'è una determina che è la numero 289 CT del 16 luglio 2012 che impegna il Comune di Borgomanero per 34.000 e più il 21% arriviamo a 42.000 euro. Ma siccome al comune di Borgomanero vengono versati, il comune di Borgomanero intanto ha già dovuto fare un sacrificio di impegnare questa somma sui propri capitoli. Cioè, io avrei ritenuto più opportuno impegnare noi 21 e Gozzano 21, non 42 noi, perché intanto ci sono impegnati dei quattrini tutti sul comune di Borgomanero. Primo aspetto. Secondo aspetto è questo. Allegato a questa determina c'è il capitolato, il disciplinare di conferimento. In questo, all'articolo 7 delle condizioni di pagamento delle fatture per il lavoro effettuato, l'articolo 7 dice: il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a contribuzione ottenuta. Domanda. Contribuzione, immagino, della Cariplo, non può essere altrimenti. È già avvenuta? Cioè la Cariplo ci ha già dato 42.000 euro? Cioè, la domanda è chiara, quella domanda che ho fatto? Cioè, la Cariplo, ente versatore dei quattrini, quanto ci ha dato a tutt'oggi? Quanto ha già versato a tutt'oggi? No, però è importante, per il passo successivo. Ma è importante perché? Perché se non sappiamo la cifra che ha versato, io vorrei cercare di conoscerla, perché con due determine del 18 luglio 2012 e del 28 settembre 2012 sono stati erogati 12.000 euro 18 luglio e 16 mi sembra, e 16.800 euro il 28 di settembre 2012. Domanda: a quell'epoca, quindi quasi un anno fa, la copertura della somma di questi due versamenti era già avvenuta o no? Perché se così non fosse, noi siamo contrattualmente fuori. Se così non fosse, io spero che sia così. Perché, ripeto, le condizioni di pagamento nel disciplinare di conferimento dell'incarico il Comune di Borgomanero alla società dice: il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a contribuzione ottenuta. Cioè, siccome noi abbiamo già fatto due pagamenti, io vorrei sapere se a quell'epoca la somma delle due cifre erogate luglio e settembre del 2012 avevano la copertura finanziaria per i quattrini che avrebbe dovuto versare anticipatamente la Cariplo. Questa è la domanda. Spero che sia così, perché se non fosse così sarebbe abbastanza grave. Cioè non avremmo... Grave, siamo ancora vivi, eh? Non avremmo rispettato le condizioni di pagamento. No? Se siamo certi... Se siamo certi, io sono tremendamente felice, ecco, volevo avere questa certezza. L'ultima cosa, leggo perché non è una domanda anche questa, qui, questa è molto più facile della precedente. Nella determina di cui avevo fatto riferimento si dice al punto A, proprio determina, di affidare alla società Mercurio Ingegneria S.p.A. consigliere legale questo incarico. Per arrivare a questa assegnazione era stato fatto un bando? Io avrei scritto a seguito di una ricerca di mercato, non lo so come chiamarlo, determina di affidare. Cioè la domanda è: abbiamo affidato in funzione di che cosa? Di una scelta che abbiamo fatto a titolo personale, a titolo dirigenziale, a titolo della giunta? Non penso, no, scarterei la giunta. Ma quando qualcuno ha affidato questo incarico, lo ha fatto in base a che cosa? A quale scelta? A una pubblicazione che è stata fatta attraverso gli attuali sistemi di comunicazione o che cosa? Ho finito.
Grazie consigliere Barcellini.
Nelle premesse?
Sì. Lascio la parola al nostro sindaco.
Allora,
prego.
Per quanto riguarda le domande nello specifico di assegnazione, pagamenti, eccetera, si tratta di determine dirigenziali, quindi sono i dirigenti che si possono giustificare e dare spiegazioni, non sono determine di giunta, non c'entra niente l'amministrazione. Noi siamo questa sera qui chiamati ad approvare il PAIS, quindi invito il consigliere Barcellini a rivolgere le domande a chi di dovere. Si tratta di determine dirigenziali, quindi come è scritto qui, per cui è sufficiente fare le domande, girarlo, adesso c'è qui il... però insomma comunque sono cose da appurare con loro, non è l'amministrazione che porta il PAES che è in grado di rispondere a queste domande. Mi piace il sorriso del consigliere Fontanetto, si chiedono alle persone che le fanno. Una determina dirigenziale non è una delibera, quindi assolutamente l'amministrazione fa quello che deve e la stessa cosa viene fatta in maniera trasparente, perfetta, completa dal, mi auguro e mi immagino assolutamente non può essere che così, da parte del dirigente che è l'architetto Renne, che è in grado di rispondere a qualsiasi domanda, per cui però non è qui questa sera perché questa sera non discutevamo queste cose, ma il PAES. Per quanto riguarda invece il discorso del finanziamento, se volevi tu Luisa specificare qual è il significato esatto dei termini.
Grazie signor sindaco, la parola al nostro segretario comunale per le risposte in merito, prego.
Finanziamento concesso si intende la comunicazione della Cariplo di concessione del contributo. Di solito la Cariplo manda
contribuzione ottenuta, ma sì, contribuzione, non la promessa di dare
soldi. Quando le hanno cacciato? No, ma no, quello erogazione, si intende erogazione.
Non è pagamento, se no non faremo niente.
Ho capito.
Per obblighi di registrazione vi chiedo di non parlare fuori microfono.
No, scusa Gianni, ma l'italiano si legge per quello che è l'italiano. Contribuzione ottenuta non vuol dire pagamento, perché altrimenti nessuno dei lavori che stiamo facendo... cioè, avere ottenuto la contribuzione vuol dire aver vinto il bando. Poi, per carità, ripeto, ciascuno è libero di pensare quello che vuole, la Fondazione Cariplo ci dà i 42.000 euro, punto, questo è quanto. A contribuzione ottenuta si inizia tutto l'iter, se no non avremmo rifatto il centro storico, non avremmo fatto una serie di lavori. A contribuzione ottenuta, e poi una partita di giro, perché una volta pagati, no Luisa?
Entrano,
no,
ed escono.
Entrano ed escono, ma qui nessuno ha tirato fuori. Cioè, mi spiace questo messaggio che sta passando, perché a fronte di un discorso di pianificazione, di progettazione, Mercurio Ingegneria è colpevole, e l'architetto Renne non so cosa deve non è capace, e i soldi sono stati anticipati fuori. Cioè il messaggio che deve passare è esattamente quello che è, in maniera trasparente, punto. Poi ci sono gli uffici competenti che sono assolutamente in grado di dare risposte, per cui.
Grazie nostro sindaco, qualche altro intervento?
Devo insistere.
Prego.
Perché non mi si può rispondere
secondo
in questo modo, perché quando il comune di motu proprio determina di impegnare la somma totale di 42.000 euro, cioè prende di tasca sua di impegnarli, voglio sapere se l'aveva già acquisiti o no. Cioè è il comune il soggetto che impegna la somma di 42.000 euro al capitolo, c'è anche un capitolo, quindi devo essere certo che quel capitolo sia stato rimpolpato dei 42.000 euro ottenuti antecedentemente dalla Cariplo. Non è proprio così, primo. Secondo, cerco di non alzare la voce perché non devo alzare la voce. Secondo, quando è vero che questa sera noi non deliberiamo questi aspetti, ma è anche vero che quando uno alza la manina qui, poi ne va anche a rispondere se non siamo a posto, va a rispondere magari anche fuori da qui, sicuramente fuori di qui. Cioè è chiaro che uno chiede per vedere se le parti contrattuali hanno eseguito esattamente quelle operazioni che portano poi anche ai pagamenti. Così io le vado a chiedere in consiglio comunale, perché non li vado a chiedere, lo chiedo al momento della votazione, perché mi viene in quel momento da chiederlo, insomma. Così come chiedo, non lo vedo, però può anche darsi che io l'avrò vista mesi fa questa determina, però quando chiedo come è stato assegnato, ma non è la mia una cattiveria, sono delle richieste di precisazione, come è stato assegnato l'incarico alla ditta,
alla società, scusate, uno lo chiede. Non è che sto mica chiedendo la luna, eh?
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco per le risposte.
Io ripeto quello che ma c'è scritto.
Se, presidente, però io potevo anche non aver finito, Grazie comunque lei, perché col suo solito stile.
Grazie mille.
No, così molto.
La parola al nostro sindaco. Prego.
Allora, ripeto quello che c'è scritto, rilego quello che c'è scritto. Con determinazione dirigenziale del 5 maggio 2011, in virtù dell'offerta presentata da Mercurio Ingegneria, il Comune di Borgomanero ha convenuto di partecipare al sopra citato bando, dando mandato alla predetta società per la stesura della domanda e per la stesura del progetto in caso di assegnazione del contributo. Per quanto poi riguarda i contributi possono essere erogati dalla Fondazione Caripur in questo caso solo a rendicontazione avvenuta, ma avviene così sempre, cioè solo quando tu hai la rendicontazione che dimostra quello che hai fatto su qualsiasi progetto, tu già ne hai amministrato per decine di anni, è sempre la stessa cosa, quindi si anticipano delle cifre, si pagano i lavori, si fanno gli interventi, a fronte poi della rendicontazione degli avvenuti pagamenti arrivano le risorse, non esiste proprio che vengano pagati. Ma no, ho detto la stessa cosa, cioè vabbè, adesso scusa, ma siccome io non credo di dire due cose diverse, ripeto quello che ho detto prima, perché non credo di aver detto, non so, Elisa, tu ridi pure, hai sentito, cioè nel momento in cui ci sono le rendicontazioni entrano i contributi, prima non credo di aver parlato di rendicontazioni, poi sugli aspetti tecnici, no, io in questo caso non sono proprio in grado di dare risposte perché bisogna sentire gli uffici. Però non esiste, credo che tu nella tua esperienza decennale di amministratore, che ti diano i soldi prima di fare l'intervento, perché se il PAES non viene approvato, non viene, è chiaro che i contributi non entrano, quindi è logico, ma stiamo aspettando i contributi per il rifacimento del centro storico, per il ponte di San Marco, c'è cosa che ne abbiamo in ballo. Quando hai il rendiconto, ma lo stesso vale per i contributi che noi eroghiamo alle associazioni. L'associazione ci chiede il contributo, anticipa per quello che fa e noi chiediamo i rendiconti, perché a fronte di un rendiconto di un'associazione che non corrisponde a delle fatture, non ha l'equivalente, insomma tutti i pagamenti che si anticipano in questo caso, ma è logico che il contributo una volta promesso non può che arrivare, insomma, per cui la rendicontazione è quella che ci consente di avere i contributi. Poi questo è un patto, è una convenzione col Comune di Gozzano, per cui ovviamente il discorso è stato fatto insieme, anche perché se non ci fosse stato il Comune di Gozzano non avremmo potuto partecipare al bando, perché il bando non riguardava i comuni delle nostre dimensioni, ma associazioni di comuni piccoli e medi. Quindi uno dei requisiti fondamentali per poter partecipare era quello. Dopodiché è stato seguito un iter da parte degli uffici tecnici che con determina dirigenziale, in base a offerte presentate, hanno scelto l'interlocutore, che peraltro non sono 50.000 perché non sono tantissimi gli interlocutori in grado di fornire questo tipo di consulenze. Quindi questo è quanto.
Quindi anche se non lo registriamo non fa niente. Chiederei però che nelle determine dirigenziali, lo chiederei a chi di dovere, no, vengano scritte meglio le cose. Perché se si dice di impegnare a dei quattrini, vuol dire che io li sottraggo dalle mie casse, innanzitutto. Su questo non c'è dubbio, non la faccio lunga. Mi ritengo insoddisfatto di queste risposte. Per cui si era venuto qui molto predisposto, adesso comincio a avere dei dubbi. Grazie.
Lascio quindi la parola per le dichiarazioni di voto. Prego, chi volesse fare dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Mora.
Sì, buonasera a tutti. Mi spiace che poi le cose siano andate così perché le intenzioni erano veramente buone. Io personalmente credo di parlare anche per nome e conto del gruppo. Ritengo che sia un'iniziativa ottima. Naturalmente la premessa di partenza era la migliore, nel senso forse questo era un atto che andava inteso in divenire un contenitore aperto, dove probabilmente c'è da ringraziare questa sera per le critiche o comunque per quello che è stato detto, perché tutto questo non può portare che a un ulteriore arricchimento di quello che è il lavoro fatto dalle colleghe comunque. Sicuramente Mi viene in mente oggi, ho letto che ancora il governo non ha stabilito se prorogare quelli che sono gli incentivi per le ristrutturazioni e per il 55% ai fini del risparmio energetico, per cui questo sicuramente sarà uno dei motivi per cui probabilmente potrebbero esserci delle diminuzioni, credo, per quanto riguarda un impegno da parte dei cittadini, ma non solo. Io conosco molti imprenditori che negli ultimi anni, non ultimo uno in questi giorni, sta utilizzando e sta mettendo del fotovoltaico sul proprio tetto con dei costi che sono ancora estremamente alti, si parla attorno ai 2500 euro per kilowatt, credo, una roba del genere. Ma non lo so, questo mette 70 kilowatt e spende 155.000 euro, fai il conto tu, fa 2.200 qualcosa euro, quindi più IVA arriviamo a 2.500. Pertanto forse l'impegno da parte di tutti i sindaci dovrebbe anche essere quello di sensibilizzare maggiormente chi è preposto al governo a darsi da fare ancora maggiormente per rendere tutto quello che è che sono gli interventi energetici sugli edifici ancora maggiormente utilizzabili e raggiungibili non solo dalle pubbliche amministrazioni. A Borgomanero è condivisibile il discorso di fare un'analisi termografica delle dispersioni. A Borgomanero, almeno nel centro storico, l'80% delle abitazioni che ci sono da un punto di vista energetico abbastanza dei colabrodo, tanto per essere chiari, perché compresa quella dove siamo dentro noi adesso. Oltretutto l'efficienza energetica dell'edificio non è solo ed esclusivamente determinata dal fatto di avere delle pareti performanti da un punto di vista dell'isolamento, ma quanto quell'edificio dipende, correggetemi se sbaglio, credo sia così, quanto quell'edificio dipende sempre meno da fonti di energia non rinnovabili, quindi oltre al fotovoltaico mi viene in mente il solare termico, eccetera. Quindi ritengo che sia sicuramente un primo passo avanti molto molto importante. La strada da percorrere è sicuramente questa, anche perché non si può pensare che le energie che utilizziamo al giorno d'oggi siano inesauribili e tantomeno, non so, io forse questa ce l'avevo già prima, però ho due bambini piccoli, uno nascerà ad agosto e di conseguenza mi piacerebbe lasciare un domani un ambiente che sia quantomeno pulito o comunque più utilizzabile, più gestibile, più vivibile. Pertanto ringrazio ancora per quello che è stato fatto e daremo sicuramente un voto favorevole a questa proposta di delibera.
Grazie consigliere Mora, la parola a qualche altro capogruppo per la dichiarazione di voto. Prego consigliere Pastore.
Dichiarazione di voto però ancora per alcune sollecitazioni, ma sono sollecitazioni propositive. Allora, questa sera abbiamo fatto un approfondimento, abbiamo discusso, sono stato ripreso per non aver partecipato a queste riunioni, cercherò di partecipare, purtroppo molte cose sono da fare in questo mondo. Però voglio ricordare alcune cose importanti al sindaco e all'amministrazione. Questa sera non si è parlato di teleriscaldamento ed è una cosa fondamentale. Io ricordo che l'amministrazione ha impostato un certo discorso, ha fatto anche un bando sul teleriscaldamento. Ha fatto anche degli accordi, non lo so, certamente non farà più il teleriscaldamento sui corsi perché è impossibile, dopo la colata di cemento da 20 centimetri questo sarà assolutamente impensabile, comunque si potrà fare nelle altre strade. Quindi il discorso del teleriscaldamento da qui al 2020 avrebbe potuto rientrare in questo discorso, prima cosa. Quindi teleriscaldamento, seconda questione. E ritorno ad un argomento che ho già sollevato più di una volta, il discorso delle centraline idrauliche che sono di proprietà dell'acquedotto. Voi sapete che ci sono delle centraline idrauliche numero 2 che sono di proprietà dell'acquedotto, ma il Comune di Borgomanero è direttamente partecipe nell'acquedotto
come azionista di maggioranza relativa, e quindi queste centraline hanno una valenza sul territorio, una in comune, una sulla Gogna a Imbolio e l'altra sul Pellino. Terza cosa, l'acquedotto preleva acqua dal Monte Avigno, c'è una condotta forzata che scende dal Monte Avigno. Monte Avigno sta a Boleto, sopra, quindi non è che c'è poco dislivello. Quindi ora si stanno utilizzando anche queste piccole centraline, diciamo, di produzione di energia elettrica, che producono certificati bianchi, insomma, sono degli strumenti che dovrebbero essere un tantino approfonditi per riuscire ad avere un quadro complessivo del risparmio energetico. Poi, come diceva Barcellini, cioè, il discorso del fotovoltaico potrebbe anche essere, secondo me, un po' adesso si è perso il treno, perché ormai gli ultimi conti energia sono ormai poco convenienti, o comunque, vabbè, per i comuni ancora abbastanza, però non sono tantissimo convenienti. Però questo discorso del fotovoltaico alla Comiona io l'avevo detto, credo, almeno 5 anni fa, se qualcuno si ricorda, però si poteva fare la Comiona e non si è fatto. Comunque, quindi, sono tutte queste iniziative che secondo me possono essere utilizzabili e comunque possono essere approfondite per rimpolpare e dare corpo e dare speranza a questo paese. Il voto, quindi, dando fiducia a questo discorso, dando fiducia al fatto che questo è un punto di partenza, riconoscendo che ci sono molte lacune comunque all'interno di questa, cioè, non lacune progettuali, ma lacune di poca speranza nel futuro, il voto del nostro gruppo sarà comunque un voto di astensione sul PAES. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, la parola alla consigliera Bregonzi.
È chiaro che noi siamo ben contenti che il Comune di Borgomanero abbia aderito al patto dei sindaci e ci auguriamo che a seguito di questa adesione davvero ci possano essere dei finanziamenti che possono arrivare dalla Comunità Europea, da Bruxelles, oppure finanziamenti nazionali atti ad attuare, a mettere in pratica qualcuna delle azioni previste da questo PAES, che però comunque nel suo complesso non ci soddisfa. E io non voglio essere ripetitiva nelle cose, l'abbiamo già detto parecchie volte, abbiamo capito che i 42.000 euro arrivano dalla Fondazione Cariplo e che quindi il Comune di Borgomanero non ci metterà una lira, però, e non me ne vogliano le due dottoresse presenti, che sono state molto brave nella loro esposizione, ma riteniamo che comunque 42.000 euro per questo PAES siano una cifra 21 comunque siano una cifra considerevole, veramente considerevole. In fin dei conti, insomma, sono tanti soldi, a volte stiamo a controllare 1.000-2.000 euro di uscite, non escono dal comune, d'accordo, è vero, però è un discorso questo che non mi piace tanto, è un discorso che non recepisco, perché comunque sono delle spese che a carico di qualcuno alla fine vengono fatte. Comunque, vabbè, per questa considerazione anche noi ci asterremo, il mio gruppo si asterrà, e davvero questo con la speranza di veder realizzate alcune delle opere che sono qua previste e con la speranza che con gli aggiustamenti futuri le cose possano andare meglio di così. Grazie.
Grazie consigliere Bregonzi, la parola al consigliere Fontaneto, prego.
Grazie signor Presidente, approfitto anch'io degli ultimi 5 minuti per fare un'ulteriore domanda alla dottoressa, mi scuso, non mi ricordo il nome. Ok, grazie.
Dichiarazione di voto, non si può fare più domande perché è chiusa la discussione.
La faccio lo stesso, poi non risponderà, non importa. Però allora faccio rilevare, non faccio una domanda ma faccio rilevare, che in tutto il settore informazioni, ce ne sono ben 8,
vengono poi spiegate le varie azioni, eccetera, e in tutte quante viene poi scritto come finale che la quantità delle emissioni di CO2 che vengono poi risparmiate, in teoria, non vengono inserite in quanto non quantificabili. Poi però nell'ultima tabella viene inserito un dato molto rilevante che rappresenta un quarto di tutte le emissioni di CO2 rilevabili, cioè sono 5.490. Cioè prima viene scritto che non sono quantificabili e poi viene messo un dato decisamente importante. La domanda sarebbe stata da dove viene fuori questo dato. Comunque, anch'io mi rifaccio a quanto detto dal consigliere Pastore e contratto consigliere Brigonzi. Il mio gruppo non giudica assolutamente in modo favorevole questo PAIS perché è decisamente lacunoso, non me ne vogliono le due dottoresse, però è assolutamente modificabile, assolutamente migliorabile, va bene che un punto di partenza, però francamente anch'io mi sarei aspettato un documento, dato la sua importanza, decisamente migliore, per cui anche il mio voto sarà di astensione. Perfetto. Grazie.
Pongo quindi in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, approvazione e piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Borgo Manero. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti favorevoli passa il punto all'ordine del giorno. Anche per questo punto dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti viene votata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo quindi al punto 4 all'ordine del giorno. Individuazione. Ringrazio nel frattempo il geometra Lavatelli, l'ingegner Coda e la dottoressa Pierello della disponibilità e li invito a riprendere posto presso il pubblico. Passiamo quindi al punto 4 all'ordine del giorno, individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96, decreto legislativo 267-2000, determinazioni. Sì. L'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000 dispone che, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei provvedimenti amministrativi, chiedo scusa, un attimo di silenzio, grazie. Efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo dell'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite dall'ufficio che riveste preeminente competenza alla materia. Quindi vado ad individuare quelli che sono gli organismi che già esistono e che sono ritenuti indispensabili per il corretto svolgimento del nostro ente comune. Il primo è la conferenza dei capigruppo consigliare, che svolge un'importante funzione di coordinamento dei lavori del Consiglio Comunale. Commissione consultiva asilo nido, svolge un'importante funzione di sovrintendenza e consulenza all'amministrazione comunale sulle problematiche di funzionamento dell'asilo nido. Consulta per l'ambiente, costituisce un importante momento di confronto sulle tematiche ambientali e un indispensabile strumento di supporto per l'amministrazione comunale su tali temi. Commissioni consigliari, svolgono un'importantissima funzione di esame preliminare nelle materie di loro competenza delle decisioni da sottoporre al Consiglio Comunale. Commissione edilizia comunale, indispensabile organo di supporto tecnico per il rilascio dei permessi a costruire nel quadro della programmazione urbanistica comunale. Commissione comunale per l'amministrazione dell'ascito Rosemare Giovanni Pennaglia. La commissione va mantenuta perché si occupa della gestione dell'ascito e formula annualmente proposte all'amministrazione comunale in merito alla gestione delle risorse del medesimo. Commissione per l'amministrazione dell'ascito Vincenzo e Carlo Tornielli. La commissione va mantenuta perché si occupa della gestione dell'ascito e formula annualmente proposte all'amministrazione comunale in merito alla gestione delle risorse del medesimo. Comitato di redazione notiziario comunale. L'organismo deve essere confermato in quanto si occupa dell'attività di redazione del notiziario del comune che viene periodicamente pubblicato coordinando l'attività di impostazione del suo contenuto. Commissione paritetica e scuola materna Maria Maicolata, Don Luigi Lucchini e Antonio Rosmini. Svolgono una funzione di controllo sulle convenzioni tra comune e scuole private per i finanziamenti regionali. Commissione locale per il paesaggio svolge un importante ruolo consultivo in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici. Naturalmente, oltre a queste, che sono individuate dal Consiglio Comunale, perché ho la divisione, 2, 5, ne manca uno. Dicevo, oltre a queste che vengono individuate dal Consiglio Comunale, bisogna anche prendere atto che per legge esistono anche degli organismi collegiali espressamente previsti a disposizione di legge, che pertanto continuano anch'esse ad essere operanti, e sono la Commissione Elettorale Comunale, la Commissione per l'Agricoltura e le Foreste, Commissione per la Formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Apro quindi la discussione in merito al punto all'ordine del giorno. Se qualche consigliere volesse intervenire, prego. Passerei quindi alle dichiarazioni di capigruppo. Pongo quindi in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 decreto legislativo 267/2000, determinazioni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 14 voti favorevoli viene approvato il punto all'ordine del giorno. Anche per questo punto è prevista l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 14 voti favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo quindi al punto 5 all'ordine del giorno, avente ad oggetto... Prego, consigliere Barcellini.
Cede tra un punto e l'altro, è legato al successivo. Nelle interrogazioni seguenti ho visto che gli interroganti scrivono, non ce l'ho qui, quindi spero di non, ricordo, spero di non dire sciocchezze, fanno l'interrogazione a risposta scritta. C'è scritto così? Perché non ce l'ho qui.
Sì, sì.
Chiedo al Presidente... No, dove, se è possibile non avere la risposta scritta.
No.
La risposta è scritta.
Siccome è la prima volta che mi trovo davanti un aspetto diverso da come vengono presentati, c'è la risposta scritta, ma io mi sono guardato il regolamento e ho visto che la risposta è sempre scritta.
Sempre scritta.
Quindi non c'è un'altra risposta che non sia scritta. Grazie.
È sempre scritta e viene letta.
Grazie.
Così come l'interrogazione.
Grazie.
Prego. Quindi passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Pagano Assane, Brigonzi Margherita Maria, protocollata in data 11/4/2013 al numero 15646/2013 su integrazione ospedali Borgomanero e Borgosesia. Lascio quindi la parola al primo firmatario per leggere l'interrogazione. Prego.
Grazie Presidente, colleghi. A seguito di una nostra manifestazione svoltasi venerdì 5 aprile davanti il presidio ospedaliero di Borgomanero, fatta per esprimere le nostre preoccupazioni su alcune azioni intraprese dalla Giunta regionale piemontese in merito al tema svendesi ospedali e integrazioni presidi ospedalieri Borgomanero-Borgosesia. Abbiamo ricevuto alcune sollecitazioni da parte di cittadini e operatori del settore per cercare di capire a che punto è il processo per l'integrazione fra gli ospedali di Borgomanero e Borgosesia, visto il forte impegno espresso su questa iniziativa da parte della Giunta Comunale ed in particolar modo del Sindaco. Ed essendo a conoscenza che il procedimento per l'attuazione di una petizione a firma popolare ha tempi molto lunghi e necessita di un ampio consenso da parte del Consiglio regionale, che da come ci risulta parrebbe non esserci, interroghiamo per questa ragione il Sindaco Anna Tinivella per sapere se è a conoscenza e quindi può riferire al Consiglio Comunale del livello a cui è arrivato il procedimento di integrazione nelle forme contenute ed auspicate nella petizione sottoposta a firma popolare e se ne conosce le tempistiche di realizzazione. Grazie.
Grazie consigliere Pagano, la parola al nostro sindaco per la risposta, prego.
Risposta scritta. In risposta all'interrogazione in oggetto comunico di non essere a conoscenza del livello a cui è arrivato il procedimento di integrazione fra gli ospedali di Borgomanero e di Borgosesia nelle forme contenute ed auspicate nella petizione sottoposta a firma popolare, di non essere a conoscenza delle tempistiche di realizzazione. Grazie.
Grazie signor sindaco, la parola al consigliere Pagano per esprimere il grado di soddisfazione o meno.
Grazie presidente. Ma dunque io se devo dare una mia opinione in merito, allora la mia sensazione è quella di profonda soddisfazione. Questo perché? Se non altro, dopo questa informazione da parte del sindaco, sappiamo che quasi certamente questa proposta di integrazione, grazie al cielo, non si farà. Un'integrazione che voglio ricordare a tutti i colleghi consiglieri e al pubblico presente che va assolutamente a svantaggio e a discapito appunto della nostra struttura ospedaliera. Per quanto riguarda il merito della risposta non sono affatto soddisfatto, io lo ritengo assolutamente inaccettabile. Il non sapere a che punto è questa integrazione, ma è veramente stucchevole. È stucchevole perché...
Stucchevole? Pardon, stucchevole.
No, allora, presidente, scusi un secondo, io voglio soffermarmi un minuto per una questione. Allora, lei, presidente, deve far rispettare il regolamento. Quindi, quando parla un consigliere, il sindaco, l'amministratore o altri debbono aspettare il proprio turno. Quindi, per cortesia, le invito a far rispettare le regole, perché diversamente tutti i consigli comunali è sempre la stessa questione e non so io come si possa fare.
Prego, continui.
Vabbè. Se non le piace la parola stucchevole dirò guardi sono rimasto di stucco, magari le piace di più. Perché questo? Perché vede, questa qui è una proposta che ha fatto la sua maggioranza, questa qui è una proposta che ha fatto la maggioranza che sostiene la sua amministrazione e è stata votata, voglio ricordare a tutti, una mozione. Una mozione cosa significa? La mozione è un impegno, non è nient'altro che un impegno, quindi il Consiglio Comunale ha chiesto mediante una mozione votata quasi da tutti i gruppi, se non vado errato, un impegno da parte dell'amministrazione comunale a portare avanti delle politiche o comunque sollecitare la Regione in merito a questa vicenda. Pur l'amministrazione comunale sappiamo che non ha alcuna competenza in materia di sanità, perché sappiamo che la sanità è di competenza regionale. Quindi di fronte ad un impegno di questo tipo, noi non dico che ci aspettavamo chissà quale risposta, però noi almeno ci aspettavamo di sapere come procedeva un provvedimento di un'importanza di questo tipo di importanza. Quindi io ritengo questa proposta inaccettabile, se non fosse perché sono contento del fatto che quasi sicuramente, questo penso che ogni persona di buon senso se ne renderebbe conto, questa proposta non verrà avallata dalla Regione Piemonte, se non fosse per questo, guardi, questo tipo di risposta la riterrei quasi offensiva. Grazie.
Grazie a lei consigliere Pagano, passiamo quindi alla proposta di delibera numero 6, interrogazione presentata dai consiglieri Pagano Assane, Brigonzi e Margherita Maria, protocollata in data 34/2010 al numero 17882/2013 sulla presenza dei rifiuti nelle aree verdi della città. La parola al primo firmatario per la lettura dell'interrogazione, prego.
Grazie presidente. Facendo seguito ad alcuni articoli usciti sui giornali locali nella settimana intercorsa fra il 15 e il 20 aprile, con particolare riferimento all'articolo uscito sul giornale online OK Novara, che in data 15 aprile ha pubblicato un articolo a firma Carlo Panizza dal titolo «Il Greto della Gogna come una discarica» e l'amministrazione non ha risorse. Ripreso poi nella stessa data da un'altra testata online, quindi Corriere di Borgomanero, e poi successivamente questo argomento è stato trattato anche dall'Informatore e dalla Stampa. Facendo seguito all'articolo uscito in data venerdì 19 sul giornale d'Arona, a pagina 25 con titolo «Frazioni come discariche, il tour a Colombaro e Piovino porta alla luce», cito il giornale ovviamente, «un triste scenario, cumuli di pannoloni, pneumatici, sacchi di rifiuti e anche un WC, a cui all'interno si fa riferimento anche ad un ritrovamento nei boschi di sacchi della spazzatura contenenti i resti di un pony». Premesso che questa situazione è frutto dell'atteggiamento di alcuni soggetti incivili, incapaci di adattarsi al sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato all'interno della città di Borgomanero, violando di fatto la legge con la realizzazione del reato d'abbandono dei rifiuti. Questo malcostume reca notevoli danni d'immagine alla città che, come ben sappiamo, ha una vocazione commerciale, soprattutto nelle aree adiacenti al centro storico. Premesso che siamo a conoscenza del particolare stato di crisi economica che sta investendo i nostri territori, considerato che si apprende dagli stessi organi di informazione che l'amministrazione comunale non sembra avere le risorse sufficienti per far fronte alla cattiva abitudine.
Chiedo al pubblico un po' di silenzio, prego. Prego, consigliere.
Inquinare le aree verdi della città. Alcune aree in cui vengono gettati i rifiuti sono difficilmente raggiungibili e di conseguenza necessitano di un intervento particolare per la bonifica. Considerato che i rifiuti, ad esclusione di alcuni casi, sono rifiuti definiti ingombranti e quindi smaltibili solo attraverso alcuni procedimenti in discarica, che non rientrano nella raccolta differenziata, ma che invece necessitano di strutture di accoglimento particolare con un efficiente centro raccolta rifiuti. Si è anche a conoscenza delle attività svolte per la raccolta di rifiuti particolari, come ad esempio gli stessi pneumatici purtroppo più volte, naturalmente questa cosa non viene rispettata da poche persone incivili, purtroppo più volte ritrovati in alcune aree verdi della città. A questo proposito interroghiamo il sindaco Tinivella in veste di assessore all'ambiente. Quali sono le risorse economiche destinate alle politiche ambientali della città di Borgomanero e se queste sono sufficienti per far fronte alla bonifica di aree verdi invase dai rifiuti? Se vi è la possibilità di destinare ulteriori risorse economiche per far fronte a questa situazione che, oltre ad essere fonte di scarsa igiene pubblica, è anche un pessimo, consentitemi di dirlo, purtroppo è anche un pessimo biglietto da visita per la nostra città. E vogliamo sapere anche se vi è la possibilità di pubblicizzare in modo più efficace la procedura per lo smaltimento di rifiuti speciali e non se questa non sia eventualmente migliorabile per renderla maggiormente usufruibile da parte di tutti gli utenti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pagano. La parola al nostro sindaco per la risposta.
Scusate, volevo solo giustificare la mia reazione a stucchevole. Stucchevole, se le mie reminiscenze di liceo classico non mi tradiscono, vuol dire ciò che dà nausea e sazietà, per quello che sono rimasta un attimo perplessa. Una torta è stucchevolmente dolce, un film è stucchevolmente sentimentale. Che un'interrogazione fosse, una risposta all'interrogazione fosse stucchevole, scusate, mi ha suscitato un sorriso. Comunque, per carità.
Prego, dottoressa, la prego di leggere la risposta.
Allora, la risposta all'interrogazione in merito alla presenza di rifiuti. Allora, non è stato semplicissimo rispondere per una serie anche di per una serie anche di interpretazioni che dovevamo dare dei termini non stucchevoli presenti nel testo che ci hanno fatto ragionare, perché quando si pongono delle interrogazioni, si scrivono dei termini che in italiano hanno un significato, insomma, rispondere cercando di capire che cosa si voleva intendere con le domande, a volte, insomma, richiede molto tempo. Quindi abbiamo cercato di rispondere, probabilmente cercando più che altro di intuire che cosa si voleva. Allora, si chiede quali sono le risorse economiche destinate alle politiche ambientali, termine molto generale. La risposta, se queste sono sufficienti. Allora, le politiche ambientali, voi capite che comprendono tantissime azioni che sono tutela dell'ambiente, del territorio, manutenzione e incremento del verde, implementazione, l'abbiamo visto prima, di politiche energetiche, lotta all'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, gestione del ciclo dei rifiuti incentrato sul potenziamento della raccolta differenziata. E come in altre occasioni ci siamo trovati a dire, le risorse vengono stanziate nel bilancio di previsione 2013, ma il bilancio è in fase di predisposizione. Quindi rispondere a quali sono le risorse su argomento che comprende molto dello scibile dell'amministrazione comunale non è così semplice. E comunque fino a bilancio approvato è difficile poter dire quante sono, anche volendo fare le somme. Però abbiamo pensato che forse la richiesta era relativa soprattutto alla spesa da affrontare nel 2013 per raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Se questa era la domanda, 2.783.000 euro è la risposta. Quindi la bonifica, poi un altro concetto ancora, insomma. A fronte del vostro paragone, poi Borgomanero uguale discarica a cielo aperto, ritengo doveroso riconoscere a chi si impegna anche in questo caso per lo smaltimento, conferimento e quant'altro, soprattutto conferimento dei rifiuti, l'impegno della divisione tecnica comunale, del consorzio gestione rifiuti e del Medio Novarese Ambiente S.p.A. per mantenere la pulizia dall'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale. Peraltro vorrei ricordare che il territorio comunale si estende per 32 chilometri quadrati, che sono 32.360.000 metri quadri. Capite che 32.360.000 metri quadri non sono così facili da tenere spazzati come fossero i 60, 70, 100 metri quadri di casa. E purtroppo, come sottolineato dall'interrogazione, non è così semplice anche poter intervenire sulla maleducazione di magari pochi soggetti che utilizzano effettivamente i nostri boschi per scaricarci degli ingombranti. La pulizia delle aree verdi da rifiuti urbani abbandonati, ingombranti e non, però è una cosa diversa dalla bonifica, quindi io credo che più che di bonifica nell'interrogazione si volesse parlare di pulizia delle aree da rifiuti urbani abbandonati. La bonifica è un altro concetto, perché la bonifica riguarda il procedimento di eliminazione degli inquinanti da un sito contaminato. Quindi abbiamo avuto anche episodi di questo tipo e siamo intervenuti con bonifica, costi pazzeschi eccetera, perché qualcuno non aveva solo portato la lavatrice ma addirittura aveva staccato il rimorchio con oli e c'erano stati spargimenti sulla strada. Quella era una vera bonifica, però un conto è la bonifica, un conto è lo smaltimento. Vabbè, insomma, sono concetti forse non così facili da masticare. La tre era possibilità di pubblicizzare. Allora, la divisione tecnica ha predisposto un opuscolo informativo che contiene le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cioè come e cosa conferire, messo a disposizione presso gli uffici della divisione tecnica, dell'URP, nonché all'ingresso del Palazzo Comunale. Poi sul sito del Comune è presente una sezione riguardante sia le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti, conferimento, raccolta, smaltimento sono concetti diversi, sia il trasferimento presso la piastra ecologica. Tutti i cittadini di Borgomanero ricevono annualmente dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese il calendario che riporta i giorni di raccolta dei vari materiali e le relative dettagliate istruzioni. Inoltre il Consorzio svolge periodicamente campagne informative sulla raccolta rifiuti, alcune anche a domicilio degli utenti. Purtroppo è impossibile intervenire sulla maleducazione di alcuni cittadini, spero pochi, ma quei pochi ci riempiono i boschi, fanno delle cose assurde, veramente ingiustificabili. Devo dire che l'interrogazione è stata molto apprezzata per quanto riguarda anche lo stimolo che dà a fare degli interventi ancora più puntuali sul recupero, insomma, di ingombranti abbandonati in giro per le nostre strade e già da mesi, insomma, ci stiamo confrontando anche con il direttore e il presidente del Medio Novarese Ambiente per cercare di migliorare quelli che sono gli interventi che vengono già effettuati dal consorzio, dal Medio Novarese Ambiente. Ad esempio c'è un servizio bisettimanale, voi immaginatevi, di raccolta dei rifiuti che sono sui cigli delle strade, il martedì e il mercoledì. Nonostante questo passaggio continuo per ripulire le strade, ovviamente anche le strade sono nell'ordine di decine di chilometri e sono migliaia e migliaia di metri quadri di cigli, delle strade da ripulire, però tutte le settimane, due volte alla settimana, viene fatto questo lavoro. Importantissimo, e questo, per questo ringrazio anche l'interrogazione perché ci dà modo anche di dire questa cosa, importantissime sono le segnalazioni. Io vorrei invitare tutti, in particolar modo ovviamente i consiglieri comunali, a segnalare al nostro servizio tecnico le eventuali presenze di rifiuti abbandonati sui cigli delle strade, perché il servizio esiste, è bisettimanale, abbiamo chiesto nel frattempo di farlo non più di martedì e mercoledì, ma magari il lunedì, il venerdì, cioè prima e dopo il weekend, è fondamentale che le segnalazioni vengano fatte. Faccio un piccolissimo esempio: uno dei nostri consiglieri comunali che ama fare trekking mi ha segnalato appunto una zona di Borgomanero, in particolare il viale del cimitero, dove sappiamo purtroppo insomma ci sono anche delle situazioni abitative insomma un po' tra virgolette situazioni non facilmente controllabili. Mi è stato segnalato, ho immediatamente riferito al direttore del Medio Novarese Ambiente e l'intervento è stato fatto. Io non sono andata a verificare, però insomma. Quindi ecco, ringraziando i consiglieri Brigonzi e Assan per aver voluto sollevare un problema che è effettivamente un problema che tutte le amministrazioni sentono e hanno ben presente, ci tengo a ricordare che se almeno i consiglieri comunali, in caso di presenza di, piuttosto che facciano anche pure le interrogazioni, ben vengano, sono di stimolo, ma se oltre a fare le interrogazioni segnalano anche, è molto utile questa possibilità di avere delle informazioni relative a diffusione di rifiuti là dove non dovrebbero esserci. Sui boschi purtroppo non so cosa dire, la gente ha veramente un malcostume assurdo, anche perché il servizio per adesso è gratuito e quindi c'è certamente la possibilità di farsi venire a prendere a casa gli ingombranti.
Grazie signor Sindaco. Prima di lasciare la parola al consigliere Assano, volevo ringraziare il gruppo Scout che proprio in merito a quelle che sono i rifiuti all'interno dei boschi, in collaborazione con il Comune di Borgomanero su un progetto che è stato condiviso nelle politiche ambientali, di sensibilizzazione ambientale, è stata fatta già una prima pulizia di quello che è il Bosco di San Michele e quindi li volevo ringraziare pubblicamente per il loro intervento insieme anche al gruppo Alpini e al gruppo CAI. La parola al consigliere Assan per la risposta, per dichiarare se è soddisfatto o meno.
Prego. Grazie Presidente Diego. E sindaco Anna, grazie. Allora, no, perché ci dovremmo chiamare per cognome, in teoria. Allora, guardi, la questione è molto semplice. Io voglio dire questo.
Abituato.
Innanzitutto mi fa piacere che il senso dell'interrogazione sia stata
colta.
Sia stata colta, grazie, sia stata colta a fondo. Mi dispiace se probabilmente ci sia stata una difficoltà di comprensione. Io francamente non capisco quale tipo di comprensione, che difficoltà ci possa essere stata, ma vabbè, insomma, diciamo che l'ho presa un po' per come una battuta sta cosa, via. Mi verrebbe voglia di rispondere con un'altra battuta, visto che siamo in vena di battute. Guardi, se si fa fatica a capire, lei la segretaria, eventualmente esiste sempre la scuola Radio Elettra di Torino, magari lì aiuterebbe una facile comprensione. Ma detto ciò, era una battuta ovviamente, no? Era battuta. Ha detto ciò, al di là di questo, al di là delle battute, andiamo al problema. Dunque, mi fa piacere che è stato accolto questa interrogazione nel giusto modo. Io
scusa un attimo di silenzio, grazie.
Grazie Presidente. Ma io ringrazio il lavoro della divisione tecnica e anche quella del consorzio naturalmente, perché ci rendiamo perfettamente conto che tutte queste persone impiegate appunto per
per svolgere questa attività, che non è assolutamente poco importante, anzi facciano sempre il possibile per cercare, insomma, di risolvere queste questioni. Per quanto riguarda il discorso della segnalazione, noi di solito usiamo farlo, proprio recentemente zona Cascina e Fugnano, alcune persone scaricavano lì dei materiali, diciamo, di copertura dei tetti piuttosto che bombole del gas, eccetera eccetera. Io di solito provvedo, quando i cittadini lo segnalano, provvedo sempre a segnalarlo agli uffici competenti, questo perché per cercare in qualche modo di essere utili nel miglior modo possibile alla cittadinanza. Dopodiché questa interrogazione, e chiudo, io credo che debba aprire anche una seria riflessione, perché dal punto di vista della pubblicità eccetera già viene fatto abbastanza, perché in effetti quello che lei citava poco fa nella sua risposta, questo è vero, ci sono i vari calendari piuttosto che le varie comunicazioni. Se riuscissimo a fare delle iniziative comuni, delle iniziative, parlo come amministrazione, come comune di Borgomanero, ad esempio vedevo nel PAES un'iniziativa che può essere lodevole, quella del puliamo le frazioni, piuttosto che, ecco, cioè tutte queste iniziative che possono avere un possono sembrare, diciamo, abbastanza così, ma poi in realtà possono essere assolutamente concrete e possono sensibilizzare la popolazione. Sulla maleducazione purtroppo noi non abbiamo nessun potere di intervenire, questo è vero, però possiamo limitarci eventualmente, come giustamente lei ha sottolineato, a migliorare le cose, se non altro. Io per questo la ringrazio e spero che questo argomento non venga lasciato nel dimenticatoio, e concludo perché purtroppo i giornali spesso tendono anche un pochino a gonfiare, a gettare magari un po' di discredito purtroppo sulla nostra città, che sappiamo benissimo che non è una discarica a cielo aperto. Questo purtroppo sono alcuni giornalisti che hanno citato, a mio avviso erroneamente, questo tipo di frase. Colgo però con soddisfazione l'impegno da parte sua e da parte della sua amministrazione a voler migliorare in qualche modo questo tipo di situazione. Grazie.
Grazie consigliere Pagano. Passiamo quindi alla proposta numero 7 all'ordine del giorno. Appunto, ordine del giorno presentato dai consiglieri Pagano Assane, Brigonzi Margherita Maria, protocollato in data 16/5/2013 al numero 19958/2013, in merito ai previsti tagli al trasporto pubblico locale su ferro e gomma. La parola al primo firmatario per la presentazione dell'ordine del giorno. Prego consigliere Pagano.
Grazie presidente, colleghi. Allora, dunque, un secondo solo. Premesso che in qualità di consiglieri comunali siamo stati sollecitati da più parti per avere informative in merito al trasporto pubblico locale, abbiamo ricevuto richieste di azione diretta a difendere il nostro TPL dai possibili tagli adottati dalla Regione Piemonte, sia da parte di cittadini, associazioni, studenti, lavoratori e soprattutto da alcuni movimenti del territorio. Preso atto della difficile situazione finanziaria che investe il nostro territorio e che colpisce anche le istituzioni e che di riflesso va a colpire i servizi che vengono offerti alla popolazione. Preso atto che attualmente fra i servizi maggiormente colpiti dalla mancanza di trasferimento di fondi da parte della Regione Piemonte è quello del trasporto pubblico su gomma e ferro, potrebbe presentare alcune criticità maggiori, visto e considerato che molti utenti stanno incrementando sempre di più l'uso dei mezzi di trasporto pubblici per far fronte alla crescita del prezzo, appunto, della benzina e al mantenimento di un'autovettura privata. Tra l'altro questo argomento, come quello di prima, è proprio centrato anche con la serata con questo Consiglio Comunale, che si è trattato appunto del PAES e cose di questo tipo. Prendiamo atto che nel 2012
I pesanti tagli applicati hanno portato all'eliminazione di alcune corse di autobus e treni, ma soprattutto all'eliminazione di numerose linee ferroviarie, tra cui la linea Arona-Santiago, che tra l'altro interessava il comune di Borgomanero. Nel 2013 gli ulteriori tagli applicati solo dal secondo semestre dell'anno saranno particolarmente disastrosi. La Regione Piemonte ha ricevuto dallo Stato 486 milioni di euro, meno del previsto, a fronte dei 606 milioni di euro necessari per garantire il servizio attuale, mentre altre regioni hanno avuto un leggero aumento dei fondi. L'amministrazione Corda ha deciso di non destinare ai trasporti 54,5 milioni di euro dal fondo perequativo per il TPL, preso atto che nel bilancio regionale si sono trovati 30 milioni di euro, portando il taglio definitivo delle risorse a quota 90 milioni. In definitiva quindi si parla di sopprimere un autobus su due e un treno su tre. Preso atto che Borgomanero risulta essere una città punto di riferimento per gli studenti dell'Alto e Medio Novarese, vista la concentrazione degli istituti superiori frequentati dai borgomaneresi e anche da studenti che raggiungono la città dalle aree periferiche della provincia usando appunto treni e autobus. Considerato che siamo perfettamente a conoscenza che il tema del TPL è di competenza prima provinciale e poi regionale, considerato già prima che questi servizi venissero a subire tagli, sono state messe in atto attività per incentivare le alternative al trasporto con auto, ad esempio con la pubblicazione di orari di autobus e di treni sul sito comunale o indicando i punti vendita di biglietti ferroviari ed autobus, incrementando la vendita degli stessi. I tagli potrebbero mettere a repentaglio la scelta scolastica, come ben sapete, di molti giovani dell'Alto e del Medio Novarese che si vedrebbero costretti a scegliere istituti che magari non rientreranno fra le loro speranze appunto di formazione. Questi tagli potrebbero far incrementare oltremodo la presenza di automobili nelle strade in orari di punta, provocando un aumento delle polveri sottili e di conseguenza dell'inquinamento nonché dei consumi di carburante. La città di Borgomanero, come ben sapete colleghi, è centro di snodo per i turisti che intendono raggiungere le località lacustri, ad esempio come quella del Lago Maggiore e del Lago d'Otta, sia con autobus che con treni. Questo ordine del giorno è volto ad impegnare l'amministrazione comunale di Borgomanero e anche tutti i colleghi consiglieri a promuovere iniziative volte a sensibilizzare la Regione Piemonte ad evitare tagli indiscriminati in un settore così strategico per il nostro tessuto socio-economico. Impegna a promuovere in qualità di seconda città della provincia di centro di riferimento per tutto il territorio azioni dirette a incentivare sia l'uso dei mezzi pubblici che la pubblicità dei servizi offerti. E infine impegniamo la Giunta e il Consiglio a promuovere attività dirette a difendere il trasporto su gomma e ferro, vista l'elevata importanza che questa rappresenta sia per la città di Borgomanero che per tutto il territorio dell'Alto e del Medio Novarese. Grazie.
Grazie consigliere Pagano. Apro quindi la discussione in merito al punto 7 all'ordine del giorno. La parola al consigliere che volesse intervenire. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. La parola all'assessore Pierfranco Milizio. Prego, assessore.
Ma sì, io solo per chiedere, come dire, a seguito naturalmente dell'ordine del giorno che è stato presentato dal gruppo del Partito Democratico, se chiedo quali sono le iniziative sostanzialmente che secondo loro l'amministrazione dovrebbe fare rispetto a quelle che sono state fatte fino adesso, cioè nel senso che come amministrazione comunale c'è anche presente il consigliere comunale che è assessore ai trasporti Godio, devo dire che da due anni a questa parte questa amministrazione, ma anche l'amministrazione precedente, si è attivata immediatamente con delle opere di sensibilizzazione nei confronti della Regione Piemonte. In primo luogo quando è avvenuto quando è avvenuta la soppressione della linea Arona-Santià, ricordo ai consiglieri del PD che probabilmente non erano in aula, ma che noi come Comune di Borgo Manero abbiamo convocato presso il nostro, presso la nostra sala specchi, un incontro con tutti i comuni presenti sul territorio, sperando che comunque l'iniziativa partisse da Arona o da Santià, ma non partì, e quindi partì da Borgo Manero. Calcolate anche che anche con difficoltà da parte dell'amministrazione, in quanto convocata dal sottoscritto a nome del sindaco, nella veste anche di pendolare, quindi mi trovavo abbastanza anche in difficoltà, perché sembrava quasi una difesa di interessi. Quindi in quell'incontro si decise di chiedere un'audizione al Consiglio regionale, e così avvenne. Tutti i comuni parteciparono a una seduta in Consiglio regionale in cui si pose sul tavolo naturalmente del Consiglio regionale, quindi al Presidente del Consiglio, l'Assessore Bonino, al Presidente della Giunta regionale Cota e tutti i capigruppo, il danno turistico, il danno scolastico, il danno naturalmente per i pendolari per quanto riguarda la soppressione della linea Arona-Santià, e così successivamente per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non ultimo la manifestazione fatta recentemente in provincia, convocata dal Presidente della provincia di Novara, e poi insieme naturalmente agli altri sindaci del territorio ci siamo recati a Torino, presso la sede della provincia di Torino, dove c'è stato un dibattito con tutta una serie di soggetti presenti, dal sindaco di Torino al Presidente della provincia, quindi le province e i comuni, con poi questa manifestazione simbolica, l'attraversamento a Torino con dei pullman per recarsi in Piazza Castello, e poi un'audizione al Presidente della Giunta regionale, l'Assessore Bonino, per evidenziare le problematiche relative al taglio sul trasporto pubblico locale. Dico questo perché comunque l'ultimo atto, questa è un'informazione che ho diciamo da atti amministrativi, nel senso che la Giunta regionale ha deciso, come diceva il consigliere Pagano, di stanziare oltre i 480 milioni di euro, poi Gianluca Goglio, consigliere comunale ma assessore ai trasporti, potrà integrare quelle che sono gli elementi conoscenza naturalmente portati avanti da lui e dai suoi uffici nei confronti della Regione Piemonte. Però dicevo, la Regione ha uno stanziamento di 30 milioni di euro, e recentemente è stato dato l'ok, ma non è stato ancora approvato da parte del Governo, lo stanziamento di questi 150 milioni dei fondi FAS che verrebbero utilizzati dalla Regione Piemonte appunto per andare a coprire il mancato introito dei trasferimenti per il trasporto pubblico locale. Non solo, è al vaglio anche da parte della Giunta regionale di, attraverso una variazione di bilancio, uno stanziamento di bilancio, di arrivare comunque ad incrementare ulteriormente le risorse per far sì che il taglio sui trasporti sia contenuto il più possibile. Altresì è in corso da parte della Regione una serie di iniziative, tavoli di concertazione con le varie province per cercare di andare a ricalibrare quelle che sono le difficoltà delle risorse, ma per garantire i servizi. Ad oggi comunque tengo a sottolineare, per le informazioni che ho io e per le sollecitazioni che ho svolto presso i vari uffici, che non c'è un disservizio di tagli sul trasporto pubblico locale. Ad oggi tutti i servizi, sia per i pendolari, inteso naturalmente i lavoratori, sia per le scuole, sono stati garantiti anche con enorme sacrificio da parte della provincia di Novara, che ha anticipato le risorse alle aziende di trasporto. L'unico dato sicuramente chiaro e trasparente è la soppressione della linea Arona-Santià, come altre linee, ma è evidente che nel momento in cui Trenitalia dice che costa 4 milioni di euro, la Regione dice io non sono più in grado di sostenerlo, vado a sostituire questo servizio attraverso un servizio di autobus. Per cui dico, a prescindere naturalmente da questo, sono azioni che già l'amministrazione ha comunque svolto e continua a svolgere, dicevo, non solo a livello di giunta, non solo a livello naturalmente di amministrazione comunale, ma anche a livello personale con mail, comunicazioni, quindi sensibilizzazione da parte della Regione. C'è un ulteriore appunto inserito all'interno della mozione, e quindi credo che questo possa essere tenuto in considerazione. Avviene già che da parte della provincia viene mandato all'ufficio relazioni con il pubblico quello che è l'elenco dei servizi svolti sul territorio da parte del trasporto pubblico locale. Credo che, parlando anche con la dottoressa Perucchini, non è mai stato probabilmente inserito, ma che si possa mettere sul sito internet del Comune di Borgomanero, ad esempio, questa comunicazione che arriva dalla provincia, anche perché, come è stato detto giustamente nell'ordine del giorno, il trasporto pubblico locale è una delega che lo Stato ha trasferito alle regioni e che le regioni hanno trasferito alle province, quindi i comuni hanno poca competenza, però siamo, come dire, in gergo sul pezzo e con tutti quanti stiamo cercando di far sì, come dicevo anche in una risposta a Officina 32 che ha scritto all'amministrazione comunale e il sottoscritto immediatamente ha dato una risposta. Io credo che tutti quanti insieme, il fatto di sensibilizzare, di stare attenti e cercare di far sì che comunque in questo tavolo di concertazione, più che ordini del giorno o comunque che magari rimangono lettera morta, probabilmente il fatto che tutti quanti assieme, tutte le forze politiche presenti sul territorio, anche in tutti i comuni, perché ripeto, nei comuni ci sono comuni di centrodestra piuttosto che comuni di centrosinistra, recentemente c'è un articolo di giornale che Gianluca Godio ha sotto mano, mi sembra che la settimana scorsa la provincia di Alessandria, l'intero consiglio provinciale ha votato o comunque ha discusso di questa questione e anche loro hanno comunque evidenziato il fatto di portare avanti, dando incarico al Presidente della Provincia, Assessore dei Trasporti, di portare avanti questo tavolo di concertazione con la Regione, cercando naturalmente di contenere al minimo quello che sono i tagli sui trasporti. Per adesso ritengo che la situazione è gestibile, poi Gianluca integrerà quello che ho detto io come assessore e anche come pendolare. Sicuramente la situazione non è delle migliori, non è la più rosea, ma c'è da parte della Regione, ritengo, la volontà e l'impegno a far sì che si riduca al minimo quello che può essere un taglio, quindi un contingentamento delle risorse per far sì che tutti i servizi vengano garantiti sul territorio, quindi sia servizi scolastici, sia pendolari e sia turistici, anche perché il nostro territorio è anche un territorio a vocazione turistica, quindi il fatto di avere dei mezzi di trasporto per portare il turista che naturalmente si reca sui nostri laghi, Lago Maggiore piuttosto che il Lago d'Orta, è comunque un volano per, non solo per la provincia di Novara, ma per, anche e soprattutto per la regione Piemonte. Grazie.
Grazie all'assessore Milizio per il suo intervento. La parola ai consiglieri che volessero prendere parte alla discussione. La parola al consigliere Godio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, io ci tenevo a fare un minimo di memoria storica di quanto è successo nell'ultimo periodo per quanto riguarda appunto il trasporto pubblico locale. Ormai è da tempo e da mesi che parliamo e gli incontri con la Regione non siamo neanche più in grado di quantificarli, anche perché ricordo che abbiamo fatto i primi tre mesi dell'anno a regime pieno, quindi mantenendo le nostre 16 linee e le 751 corse, dopodiché siamo andati ad integrare quella dismissione del ferro, quindi quelle linee ferroviarie le abbiamo integrate con la gomma, e dopodiché negli ultimi incontri di fine marzo la Regione ci ha paventato un taglio che era circa un 37%, un taglio che ovviamente deriva dal fatto che il fabbisogno del trasporto pubblico locale, ferro, gomma, un pezzettino di acqua perché c'è dentro anche il Lago d'Orta, costava per la Regione Piemonte 605 milioni di euro, mentre il Governo con proprio con propria legge dello Stato finanziava solamente 485 milioni. È chiaro che quello sbilancio lì, più la fiscalizzazione dell'IVA e l'imposizione degli interessi che gli enti debbono pagare alle aziende per la direttiva europea del gennaio 2013, faceva sì che la provincia di Novara doveva tagliare complessivamente un 37%. Un 37% che in realtà noi abbiamo tagliato per quanto riguarda i bilanci dell'ente, ma nella realtà questo 37% di taglio è stato di fatto assorbito dalle aziende e quindi non abbiamo fatto nessuna riduzione né di corso né tantomeno di taglio di linee, perché abbiamo trovato una soluzione che potesse portare avanti il servizio fino al 12 di giugno, che è il termine del calendario scolastico regionale. Dopodiché ci siamo ovviamente opposti con tutte le forze per questo taglio orizzontale e la Regione Piemonte, anche su sollecitazione degli enti locali, ha commissionato alla società City, che è una società del Politecnico di Torino, uno studio sui reali fabbisogni del trasporto pubblico locale, provincia per provincia, capoluogo per capoluogo. Anche lì, dopo una serie di incontri, siamo stati sostanzialmente bravi, perché noi siamo risultati tra le province più virtuose e quindi da quel calcolo effettuato dal Politecnico, la provincia di Novara è esattamente efficientata sul proprio servizio pubblico. Quindi nella realtà per questo anno 2013 la provincia di Novara non avrà nessun taglio, 8.000 euro di taglio. Questa cosa ci è stata confermata con la delibera che la Giunta regionale, insieme alla programmazione del piano di rientro, ha fatto il 6 di maggio del 2013 e quindi noi già dalla settimana prossima, quindi dal 4 di giugno, cominceremo ad incontrare le scuole, perché per noi è il primo obiettivo il trasporto pubblico scolastico, e così, concertando con le province confinanti, proprio perché molti servizi sono comuni, quindi Verbagna e Vercelli, andremo ad incontrare le scuole per poter programmare, pianificare ed efficientare al meglio il trasporto pubblico per la seconda metà dell'anno, quindi a partire dal 13 di giugno e arrivare ovviamente alla fine dell'anno. Quindi nella delibera che ci è stata data appunto il 16 di maggio, per la regione, per la provincia di Novara sono stati messi a disposizione 6.328.000 euro per anno per tre anni, tagliati dell'8%, che risulta ad avere un taglio di circa 8.000 euro per il 2013 e circa di 328.000 per il 2014, però quella è una pianificazione che vedremo in futuro verso la fine dell'anno. Quindi io posso sostanzialmente dire che per quanto riguarda questa annualità, tutto sommato, quegli 8.000 euro e quel 5% di IVA che non ci viene riconosciuto da parte del governo farà sì che dovremmo efficientare ancora un qualcosina, ma sostanzialmente nulla cambierà. Per quanto riguarda invece il piano di rientro, siamo ancora nelle condizioni di capire cosa intende fare la Regione, perché noi a tutt'oggi dobbiamo incassare ancora dalla Regione circa 5 milioni di euro. Abbiamo tutta una partita del 2012 più i primi semestre del 2013, quindi nei prossimi giorni avremo ulteriori incontri e lì dovremo cercare di capire cosa fare per quanto riguarda il piano di rientro per la parte economica. Quindi a questo punto posso sostanzialmente dire che l'ordine del giorno, seppur condivisibile in una prima fase, perché comunque poneva delle attenzioni, ma che comunque questa amministrazione, insieme ovviamente alla provincia, che è di fatto il titolare del servizio di trasporto pubblico, sia perché ovviamente la Regione ci ha dato le deleghe anche di sostanza a livello economico, quindi spetta all'ente a fare il trasporto, ma questa amministrazione, così come altre amministrazioni, hanno di fatto concertato con noi nelle varie assemblee, nelle varie conferenze, e quindi posso dire che ad oggi l'ordine del giorno risulta totalmente inutile nella sua votazione, quindi ritengo che, così come stanno le cose, per quanto riguarda il gruppo che rappresento, questo ordine del giorno avrà un voto negativo. Grazie.
Grazie consigliere Godio, la parola al consigliere Brigonzi, prego.
Sarò molto breve. Voglio fare un'osservazione e una domanda alla quale mi auguro davvero che qualcuno mi sappia rispondere. Io ho provato a chiedere in relazione proprio al trasporto pubblico locale a persone che utilizzano questo trasporto quali potevano essere le criticità e me ne è stata riferita una che ora voglio condividere con voi. Sappiamo benissimo che ci sono gli studenti, ad esempio universitari, che sovraffollano dei treni a determinate ore ed in determinati giorni. Mi è stato fatto presente che in quelle occasioni i treni sono veramente invivibili, cioè è vero, il treno c'è, però con un numero assolutamente insufficiente di carrozze. E questa è la mia osservazione. La domanda è questa. Come noi cittadini possiamo comunicare la presenza eventuale di qualcosa che non va nel comune? Noi come Consiglio Comunale possiamo comunicare a Trenitalia, nella fattispecie, questo disservizio? Perché non è sempre così. Mi è stato detto che a volte le carrozze ci sono, a volte no. Noi possiamo far presente la cosa e chiedere in qualche maniera che questo disservizio venga sanato, che questa criticità venga evitata. Grazie.
Grazie consigliere Bregonzi. La parola all'assessore Mirizio, prego.
Sì, grazie presidente. Noi abbiamo sollecitato, tutti i giorni l'assessore Mirizio sollecita Trenitalia perché c'è sovraffollamento e tutti i giorni riceve risposte zero da Trenitalia per il sovraffollamento. Quindi io invito, cioè tutti i giorni, con me c'è l'Elisa Zanetta che prende il treno, è così, cioè nel senso che bisogna rendersi conto che Trenitalia non risponde neanche ai giornalisti che un giorno sì e un giorno no fanno l'articolo per sollecitare il fatto che comunque in alcuni momenti della giornata, è vero che in alcuni momenti della giornata, alla mattina, tipo se da Novara, cioè se da Borgomanero ci si reca a Novara, arriva il trenino alle 7:20 che è mignon e quindi a Cressa la gente non sale più. Purtroppo che cosa fai? Fai una cosa molto semplice come ha fatto il sottoscritto, parto alle 7:15 la mattina, cosa devo fare? Cioè, nel senso che è vero, ci sono queste problematiche, però è anche vero che non lo so quale può essere il gesto eclatante. Ci sono utenti, Elisa lo conferma, che non pagano l'abbonamento, che si rifiutano di pagare l'abbonamento, è un titolo di viaggio, il controllore ti fa la multa. Ci sono utenti che si mettono di traverso sui binari. Ci sono degli utenti che un giorno sì, un giorno no, scrivono, ci si arriva nelle stazioni di snodo, a Rona, Novara, ieri Santià, a protestare di fronte a comunque coloro che sono i responsabili, prendono atto di quello che è l'esposto e rimane naturalmente lettera morta. Cioè, questa è la situazione. Io non è che voglio nascondermi dietro un dito. Consiglieri comunali si accodano insieme a noi, ben volentieri riceverò, farò presente ulteriormente questa problematica. L'ultima, nel senso che quattro mesi fa io ho segnalato non solo alla Regione Piemonte ma a Trenitalia e a RFI che volevo capire, a seguito dei tagli o comunque delle modifiche del trasporto sulla linea Novara-Santià, come dovevo regolarmi come abbonamento. Sto aspettando ancora la risposta. Nel frattempo ho fatto un abbonamento via Novara e non via Santià, come ha fatto Elisa, come hanno fatto altri amici, eccetera. Quindi ben venga comunque tutte le sollecitazioni, ripeto, non è una questione di ordine del giorno, di mozioni o comunque di tirar fuori ulteriormente queste criticità. Siamo presenti, sono presente tutto il giorno, quasi tutti i giorni sulla linea ferroviaria, quindi molte volte, almeno una volta alla settimana, faccio anche l'altra linea a Rona Santià, quindi con il pullman.
devo dire che gli utenti sulla linea Rona-Santià sono un pochettino più contenti, perché i pullman, comunque il servizio è garantito, è un servizio migliore, tra virgolette, del treno, perché soprattutto tornando da Torino ci sono più pullman rispetto ai treni di prima, e quindi, come dire, coloro che da Santià arrivano a Romagnano tutto sommato dicono: beh, forse probabilmente è meglio il pullman che il treno. Ecco, questo sono i commenti che raccolgo sul pullman, non è che mi racconto fandonie, ecco. Per cui ben venga, disponibili, cioè nel senso che a fare le segnalazioni aiutateci anche voi a segnalarlo, però la situazione purtroppo è questa. Cioè voi, un paradosso, nel senso che un'informazione che do al Consiglio Comunale, la linea Novara-Domodossola è una linea elettrificata, quindi una linea elettrificata, non viaggiano i treni elettrici, ma viaggiano i treni a gasolio che prima erano sulla Rona-Santià. Viaggiano questi treni. La linea Novara-Domodossola è una linea elettrificata, sono stati portati sulla linea Novara-Domodossola una buona parte di treni a gasolio, che erano i treni, tra virgolette, noi l'abbiamo segnalato, il trenino, la freccia delle risaie, scusate se uso naturalmente questi termini, faceva Roasio, Rovasenda, Carisio, quelle parti lì, ma il trenino a gasolio che comunque parte e arriva, mentre quello elettrico magari qualche problema ce l'ha. Ecco, però per dire che comunque ben vengano le segnalazioni, saranno ulteriori segnalazioni rispetto a quelle che quotidianamente si fanno nei confronti naturalmente di Trenitalia, oppure non lo so, tutti hanno l'abbonamento di seconda classe e ci sono due carrozze di prima vuote e sulla linea, sulla seconda classe è pieno di gente, e si arriva a Chivasso dove è uno sopra l'altro sulla linea Torino-Milano. Lo dice il capotreno, ti chiede la carta d'identità e ti fa il verbale.
Grazie assessore Mirizio, la parola al nostro sindaco. Prego.
Sì, siccome sono l'ora è tarda e quando viene presentato un documento e questo documento va votato e contiene un impegno, io ripeto la domanda che è stata fatta all'inizio dal consigliere Mirizio, perché prima di votare una cosa sono anche un consigliere comunale, vorrei sapere che cosa voto prima di decidere. Allora, quindi faccio la domanda ai consiglieri del PD: che cosa intendono per iniziative volte a sensibilizzare la Regione Piemonte? Io un impegno generico non posso prenderlo. Se voi mi dite questo, questo, questo e quest'altro, e reputo che sia fattibile e che non sia la stessa cosa che è già stata fatta, illustrata e straillustrata, ben venga, ma sulle fantasie diventa un po' improbabile. Anche promuovere azioni dirette a incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Quali azioni? Che cosa possiamo, cosa può fare secondo voi concretamente la città? Cioè, ho bisogno di contenuti. Perché promuovere attività dirette a difendere i servizi di trasporto su gomma e ferro, quali azioni intendete? Perché io non credo che siamo qui per fare della facile demagogia, magari spiego cosa vuol dire demagogia. Vuol dire, sottintende, un comportamento politico che attraverso delle false promesse, ma che sono vicine ai desideri del popolo, mira ad accaparrarsene il favore. Al CEPU, alla scuola radioelettro, ho imparato che deriva da demos popolo e again trascinare. Quindi io prima di votare una roba che mi sembra più improntata alla facile demagogia che a dei contenuti, chiedo, mi dice per cortesia il consigliere San Pagano e la consigliera Brigonzi quali sono queste iniziative, 1, 2, 3, concrete, diverse da quelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Se io ho in mano un elenco di cose che condivido e per le quali mi sento di impegnarmi, non per facile demagogia, ma perché lo ritengo mio dovere sostenibile e che non comporta impegno economico, perché come ho già avuto purtroppo modo di dire in altre occasioni, se c'è un impegno economico non si può fare, quindi tutto quello che costa in questo momento non possiamo sostenerlo perché non abbiamo neanche il bilancio approvato e vi assicuro che ci sono grosse difficoltà. Quindi se per cortesia mi rispondete 1, 2, 3, 4, 5 che cosa possiamo fare effettivamente, io credo che un'azione concreta, un sostegno si possa fare, altrimenti potete anche ritirarla, per carità. È stato certamente molto importante questa, cos'era?
Un ordine del giorno.
Questo ordine del giorno al fine di discutere un argomento interessantissimo che ci ha consentito anche di capire quali sono gli impegni e della provincia e del consigliere Mirizio in prima persona, perché lui non ha scritto un ordine del giorno, ma tutti i giorni assieme ad Elisa si confronta con queste drammatiche realtà. Allora, se ci dite cosa volete, bene. Se si tratta di una roba demagogica e fine della trasmissione per andare sui giornali, noi non abbiamo la possibilità di votarla. Abbiamo parlato dei trasporti, abbiamo approfondito l'argomento, è stato molto interessante, però insomma trascinare il popolo solo se abbiamo fatti concreti.
Grazie signor Sindaco, la parola al consigliere Pagano, prego.
Grazie. Sì, vabbè, non rispondo a tutte le varie provocazioni, eccetera, visto l'ora tarda. Allora, dunque, l'ordine del giorno no, non lo ritiro, chiedo al Presidente che venga messo in votazione. Per quanto invece riguarda i contenuti, apprezzo la relazione competente dell'assessore Mirizio, appunto, che si è attenuto appunto ai temi dalle tematiche diciamo dell'ordine del giorno, non solo per le sue ovviamente, solo per un discorso di competenza che da questo punto di vista è fuori discussione, ma per un discorso proprio legato al fatto che quotidianamente si imbatte purtroppo in queste spiacevoli vicende. Purtroppo c'è una difficoltà di comunicazione con gli organi preposti da questo punto di vista al trasporto pubblico locale, non mi riferisco tanto alla provincia di Novara che è rappresentata qua dall'amico assessore Godio, ma bensì dalla regione Piemonte, come in materia di sanità c'è una latitanza da parte della giunta regionale che si presenta a Borgomanero solo e in zona, solo per le sagre e per la festa dell'uva e non per le tematiche concrete. Anche sul discorso del trasporto pubblico locale purtroppo c'è un'assenza da parte della Regione Piemonte di risposte concrete ai cittadini. Concludo dicendo che le iniziative che noi volevamo si prendessero mediante questa proposta di deliberazione erano in riferimento a magari istituzione di un ulteriore tavolo con gli organi della regione, provando a coinvolgere eventualmente anche le Ferrovie dello Stato, anche se c'è una difficoltà concreta di dialogo. Ma niente, quindi tutto qui. Io non ritiro questo ordine del giorno e chiedo al Presidente che venga posto in votazione. Grazie.
Grazie consigliere Pagano. Chiedo quindi ai consiglieri di fare eventualmente le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Zanetta Lisa.
Grazie signor Presidente, no, mi sento di intervenire perché anch'io prendo tutte le mattine e vado a Torino, quindi più cittadini di noi che utilizzano il servizio non c'è. In primo luogo vorrei ringraziare l'assessore Godio e anche l'assessore Mirizio, che in effetti è il nostro faro nella nebbia, perché noi ci rivolgiamo a lui tutte le mattine. No, comunque da utente della linea e di Trenitalia e di tutte le linee del Nord Italia da anni, oggettivamente questa mozione non mi è utile, nel senso che il quadro che è stato fatto questa sera è di tantissimi interventi sia dal punto di vista istituzionale, ma io posso fare il mio caso anche dal punto di vista di privati cittadini, perché io sono la prima che ha portato insieme al comitato pendolari a Rona Santià raccolta firme, abbiamo firmato, abbiamo portato in regione, ci siamo trovati più volte davanti alle sedi della regione, quindi tutte queste nostre iniziative sono andate verso il nulla. Quindi di fronte a una mozione così generica oggettivamente non mi dà nulla di più di quello che già si sta attuando, quindi penso di poter esprimere anche l'opinione dei miei colleghi votare non favorevolmente a questa mozione, almeno non così formulata, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 7 all'ordine del giorno. Avente progetto ordine del giorno presentato dai consiglieri Paganassane, Brigonzi e Margherita Maria, protocollato in data 16/5/2013, al numero 19958/2013, in merito ai previsti tagli al trasporto pubblico locale su ferro e su gomma. Chi si astiene?
Due astenuti.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti contrari viene bocciato il punto 7 all'ordine del giorno. Nulla avendo altro da sottoporvi, alle ore 0:33 dichiaro chiusa la seduta di Comune di questa sera. Vi auguro buonanotte.